No he de fer el llibre.
Jo l'he deixat dir pel cos perquè no hi sap. No hi sap, que l'has de dir. Que m'ho ni la província, que t'ho ni la província. L'he justificat, la província. Sí, però no m'ha. Allora, beh, ma te passo la parola a te.
Partiamo. Bene, buonasera. Grazie sindaci, come sempre. Chiedo scusa per l'attimo di ritardo, ma abbiamo fatto due riunioni che sono andate troppo avanti. Iniziamo con i lavori e siamo a posto con l'appello, segretario. Bene. Allora, il primo punto riguarda una rettifica del decreto del Presidente, del numero 16, del 12 febbraio 2024, avente ad oggetto la prima versione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, riguarda gli assestamenti per la parte, diciamo, più che altro tecnica proprio del bilancio, quindi lascerei la parola alla segretaria, poi farò delle aggiunte, dei commenti, se siete d'accordo. Grazie.
Buonasera. Allora, è una variazione piccolissima che abbiamo fatto in via d'urgenza perché abbiamo in entrata, abbiamo accertato maggiori entrate tributarie e in parte corrente e soprattutto abbiamo previsto appunto in entrata la parte di contributo che la provincia ci ha dato per la quota una tantum sui dipendenti. Questi 70.000 euro in entrata vanno a pareggiare con un'uscita in parte corrente data da uno spostamento di capitolo tra un dipendente che era in comando che invece dal 1 gennaio di quest'anno è stato stabilizzato in comunità. Quindi abbiamo fatto questa entrata andata a pareggiare la spesa di questo personale. Scusa, extra tributario. No, la comunità non ne ha tributi. C'è il parere del revisore dei conti favorevole ed è ad equilibri. Sono i 41.000 euro della provincia e 29.000 delle entrate extra tributarie per un totale di 70.000 euro in entrata che vanno a pareggiare con i 70.000 euro che abbiamo messo nel capitolo del personale assunto stabilizzato in comunità.
Bene. Aprirei la discussione. Sindaci, avete qualche domanda in merito? Sì?
In realtà questa modifica, la variazione di bilancio l'abbiamo fatta esclusivamente per questo. Poi all'interno di tutte le storni che abbiamo fatto i capitoli c'è dentro anche il 3D. Più che intervento 19.
Bene. Passare alla votazione allora del punto numero 1. Favorevoli? Wecker? Grazie. Contrari e astenuti? No. Grazie sindaci per l'immediatamente per l'esecutività. Favorevoli? All'unanimità. Grazie. Punto numero 2. Approvazione dello schema di convenzione contenente norme e condizioni per la predisposizione di una variante non sostanziale per l'ISI vigente del Comune di Civezzano, finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica dell'area denominata Val Camino ai sensi dell'articolo 39,2 lettera E della legge provinciale 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni. È un tema che abbiamo trattato con l'assessorato, con Gabriele e con il nostro funzionario, dottor Gardelli, che hanno partecipato alla riunione anche in provincia. Mi premeva però dire, mi ha chiamato la pomeriggio la Katia Fortarelli, sindaca di Civezzano, che si scusa per la non presenza perché è a casa malata. Ci teneva comunque a dire, e ringrazio la comunità per ovviamente il servizio dato, che ritiene, e ci teneva che appunto lo riportasse a voi, ci tiene a ringraziare particolarmente gli uffici per l'assistenza e per ovviamente la risposta, credo poi che sarà anche abbastanza veloce il dottor Gardelli che ti farò intervenire, e pertanto ci teneva a fare questo inciso. E per entrare in merito al punto e la variante, che chiaramente è un passaggio tecnico, non è una variante sostanziale del piano regolatore, però ovviamente è un documento importante anche per una risoluzione di un problema, diciamo, che si è protratto anche nel tempo, in sostanza. Pertanto io ringrazio anche il dottor Gardelli per la disponibilità a poter intervenire. Volevo lasciare un primo momento, se mi puoi fare una cronostoria anche della dinamica di questa area della Val Camino, quindi della procedura, e poi non so se Gabriele voleva aggiungere un qualcosa prima di entrare nel dibattito. Grazie. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Mi spiace appunto che non ci sia la Katia, il sindaco, perché probabilmente, insomma, sì. Comunque un po' lei anche, diciamo, ha fatto da contatto tra noi e la provincia di Trento per appunto poi approdare ai nostri uffici per dare questo incarico che riguarda fondamentalmente questa variante puntuale al piano regolatore di Civezzano, che appunto andrà a regolarizzare una situazione di fatto che è quella della Val Camino, che ancora prevede un'area a destinazione di scariche inerti ed in parte un'area adiacente alla stessa e alla strada provinciale per la Val di Cembra, che invece è un'area soggetta al piano attuativo e all'interno della quale è prevista un'area di lavorazione degli inerti. Tutto questo ormai è anacronistico, diciamo, a fronte di una dismissione totale della discarica formalmente avvenuta con un provvedimento nel 2015 del comune di Civezzano, che ha vietato qualsiasi attività di coltivazione della discarica. E quindi, e cosa succede? Quest'area è rimasta fondamentalmente così inutilizzata, e tra il resto una buona parte dell'area, che doveva essere fondamentalmente anche, diciamo, risolta in un ripristino anche ambientale conclusivo della parte di discarica, non è mai avvenuto perché è fallita la ditta che aveva in mano appunto questa gestione. Adesso sul fronte invece della nuova proprietà, a quanto pare c'è stata l'acquisizione dell'area da parte di una nuova società che quindi insomma intende intervenire sull'area, in primis smantellando tutta quell'impiantistica che c'è, ormai obsoleta, perché ormai sono, diciamo, macchinari inutilizzabili di fatto. E poi quindi il problema dal punto di vista squisitamente urbanistico fondamentalmente è quello di trovare una destinazione che permetta comunque di conferire in quel luogo dei materiali. E allora è concordato con l'APA e con la provincia la possibilità di destinarla ad area agricola locale e quindi permettere almeno su gran parte di quest'area il conferimento del materiale sotto forma di bonifica agraria. Questa praticamente è in sostanza la variante che andremo a fare noi. Andrà molto calibrata anche con i tecnici dell'azienda privata, di questa società privata, perché comunque ci sono delle condizioni al contorno molto vincolanti. C'è il torrente Silla, c'è una carta della pericolosità che parzialmente individua l'area in zona a rischio P4, c'è un ambito di rispetto fluviale da considerare, ci sono tutta una serie di condizioni che vanno un po' messe insieme, incastrate col progetto che avranno in mente poi di riporto materiale da parte di questa società, e quindi poi insomma vediamo nel migliore dei modi di risolvere questa situazione di concerto con gli uffici provinciali. Non mi dilungherei sulla storia di tutta la partita negli anni 90 e poi insomma, ecco, in sostanza attualmente insomma c'è una situazione che è pesante anche per il comune di Cirezzano, perché insomma di fatto è una cosa molto in sospeso.
Grazie dottor Gallelli. Se puoi rimanere eventualmente, se dopo i sindaci fanno delle domande, assessore Dalla Fico, se voleva aggiungere qualcosa.
Sì, buonasera a tutti, beh, ringrazio Claudio per la parte tecnica della variante, una variante che va a inserirsi fra le altre varianti che abbiamo già in convenzione con gli altri comuni, non porterà via molto tempo dal punto di vista tecnico, perché appunto è una variante puntuale solamente della zona del Val del Camino, un importo di 732 euro, quindi ringrazio gli uffici, abbiamo già fatto gli incontri anche con gli uffici provinciali, con l'ufficio urbanistica e l'APA, assieme anche al comune di Cirezzano, quindi sarà una cosa molto veloce insomma, dal punto di vista tecnico. Grazie.
Grazie. Ricordo ovviamente che è una competenza specifica della comunità, no? Per quanto riguarda l'urbanistica, quindi cerchiamo di dare il massimo del servizio, quindi ringrazio il dottor Gardelli e la struttura anch'io doverosamente. Aprirei il dibattito se qualcuno vuol chiedere qualcosa, se no altrimenti passerei all'approvazione. Sindaco di Pergine, prego.
Deve passare il microfono, se no.
Buongiorno a tutti, anzi.
Buongiorno.
No, guardavo l'importo a carico del comune, 600 euro più IVA. Non può fare niente. Immagino che il comune vi darà tutta la documentazione, non fa altro che fare una copia. Se no, regalatelo che è meglio.
Non entriamo in merito.
È una domanda mia.
Ecco che, vede, grazie sindaco per l'intervento.
No, per venire anche a noi.
Sì. Devo dire che è conveniente, concedetemi il termine, insomma, comunque. Credo che il massionario sia stabilito, no? E quindi segretaria. È un francobollo, esattamente, quindi credo che il servizio dato dalla comunità è rivolto ai comuni in questo senso. Sì.
Allora, diciamo che la quantificazione delle convenzioni viene effettuata su un costo, cioè sulla tabellare di quello che sarebbe il costo del tecnico esterno, però per gli enti pubblici è un po' sulla falsariga di quello che prendono i tecnici interni delle amministrazioni, che non prendono ovviamente quello che prendono i tecnici esterni, quindi è un risultato, mi sembra che sia un 16,5% del importo dato dalle tabelle ministeriali.
Certo, grazie. Quindi il carico di lavoro credo sia, no? Abbastanza minimo per, nel senso come tempisti. Bene. Prego.
Allora, che realizzerà quello che sarà da fare dai dipendenti della comunità, che sono pagati da tutta la comunità. Serve dese ore del dottor Gardelli o del segretario, immagino che al comune che chiede un servizio verrà chiesto di rifondere le ore impiegate o no. Era una domanda mia.
Allora, diciamo che questa potrebbe sembrare la logica, però di fatto dal punto di vista del contratto collettivo noi non possiamo applicare le tariffe esterne perché non siamo tecnici esterni, cioè, noi gestiamo queste convenzioni, cioè questi servizi ai comuni con una convenzione e pertanto non possiamo diventare un concorrente al tecnico esterno, perché altrimenti i comuni giustamente si fanno la loro gara e danno il carico esterno. Di conseguenza, essendo noi comunità un ente che dà anche questo servizio su convenzione, ripeto, qui eventualmente si potrebbe discutere se di rivedere questo importo. Noi diciamo che non è una competenza principale, perché di fatto la comunità non ha come competenza quella di fare i piani regolatori dei comuni. È un servizio che è sempre stato dato negli anni. ne ho viste tantissime convenzioni fatte negli anni, ancora prima che ci fossi qua io. È stata, credo, una scelta politica riversata appunto sulla comunità che ha la struttura, si occupa anche di progettazione per il PTC, cioè per il piano territoriale di comunità, e di conseguenza, avendo la possibilità di avere le figure professionali interne, previa convenzione viene dato questo servizio. Questa definizione di questo importo viene calcolato appunto in base a dei parametri che ci vengono dati dal contratto collettivo, che sono quelli che usiamo anche per gli incarichi tecnici interni. Questa è la forma su cui è stata sempre costituita la convenzione. Ovviamente capisco quello che vuol dire il sindaco, che dice però i dipendenti della comunità lavorano per sole 732 euro per Civezzano, è altresì vero che lavorano per soli 12.000 euro, l'abbiamo provata all'ultimo consiglio dei sindaci, per cos'era 16.000, adesso non ricordo più, però era una variante più consistente, ma se noi facciamo il parametro è comunque poco rispetto a un incarico esterno, perché è sempre quel 16,5%.
Va bene?
Se noi facciamo... diciamo che sugli altri servizi non abbiamo mai fatto altri servizi per i comuni, cioè questo è l'unico servizio fuori dalle competenze principali della comunità che viene reso ai comuni. Gli altri sono tutte competenze che facciamo trasversalmente per tutti i comuni. Al netto, se la domanda è questa, al netto della gestione associata, che invece vede tutt'altro schema, perché lì invece ci sono dei costi dei singoli comuni per le ore del personale.
Altri chiarimenti? Beh, insomma, sindaco di Pergine soddisfatto? Mica tanto. Sto pensando che altro tipo di risposta potremmo dare. No? La tecnica? No.
Il comune di Pergine non avrà la necessità, cioè non ha la necessità, perché deduco, insomma, è strutturato. Però se anche il comune di Pergine chiedesse un intervento di questo tipo, le tariffe sarebbero uguali, ovviamente, rapportate alla mole di lavoro. Questa è una variante puntuale, quindi minimissima. Altre, per esempio l'altro giorno abbiamo fatto quello di Fornace, se non ricordo male, quello era un po' più generale, quindi aveva un importo diverso.
Bene, altri interventi? Nessun altro intervento? Passiamo all'approvazione del punto numero 2, favorevoli? All'unanimità, per l'immediata esecutività, favorevoli? Grazie sindaci. Punto numero 3, modifica di regolamento organico, regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente della comunità Alta Valsugana e Berstol. Faccio una premessa, allora abbiamo ritenuto, il segretario ha ritenuto, mi ha informato, quindi anche il comitato esecutivo è stato informato, è stato anche motivo di discussione della seduta del comitato esecutivo su un riassetto, una riorganizzazione della pianta organica della comunità Alta Valsugana e Berstol. C'è la necessità di allinearsi anche con le varie esigenze dei servizi, e abbiamo delle posizioni nei vari livelli di categoria, quindi le cito, le avete magari anche lette, categoria A, B, C e D. Abbiamo anche poi la categoria che riguarda il segretario generale e l'eventuale figura che abbiamo ritenuto di proporre, ma comunque sia che è ammessa anche dalla normativa, di una figura dirigenziale che mancava a tutti gli effetti. Altre comunità ne sono provviste, o quantomeno all'interno delle proprie piante organiche è prevista anche la figura del dirigente, cioè il segretario generale, ovviamente, che ha compiti ben distinti, e oltre alle categorie, diciamo, di vertice apicali, la figura del dirigente è ammessa anche per le comunità di valle. Abbiamo pensato che fosse opportuno inserirla, perché ci troviamo comunque a gestire vari servizi a comunità con delle figure, parlo delle posizioni organizzative dei vari servizi, che sono 5. Abbiamo diviso poi la parte, diciamo, tecnica con due posizioni organizzative e le rimanenti su un discorso amministrativo, sociale, finanziario e quant'altro. E visto il nuovo riassetto della comunità, abbiamo anche ritenuto i nuovi servizi dati ai vari comuni, sono relativi anche alle gestioni associate che per ora comprendono solamente 5 comuni, potranno poi ovviamente anche implementare l'ulteriore servizio di gestione associata anche per altri comuni. Ne abbiamo parlato anche, ripeto, in comitato esecutivo, e ci sono anche altri comuni, probabilmente dopo non so se la vicepresidente vorrà aggiungere qualcosa, e altri comuni che hanno manifestato per adesso verbalmente l'intenzione di entrare in gestione associata per la parte tecnica. Ecco che le problematiche collegate a una gestione, diciamo, dei servizi che riguardano gli appalti, che riguardano i lavori pubblici, che riguardano l'edilizia, che riguardano in questo caso nostro l'urbanistica e la tutela, e come peraltro gli altri servizi di comunità, abbiamo deciso, per riorganizzare e dare un maggior risultato di servizio anche veloce ai comuni, si parla di gestione associata sì, ma anche di servizi riorganizzativi della comunità, parlo dell'urbanistica in particolare, dell'edilizia privata, della tutela del paesaggio, eccetera. E abbiamo detto, proponiamo ai sindaci questa possibilità di modificare la pianta organica con questa nuova figura dirigenziale che dovrebbe andare a coordinare all'interno della comunità, quindi i vari servizi in maniera puntuale e in base alla necessità. Abbiamo creduto di proporre questo e quindi di poterlo inserire per necessità organizzativa reale, l'abbiamo discussa col comitato esecutivo e chiaramente i servizi funzionano, le posizioni organizzative danno risultato, ma per certi versi e per certi tipi di carico di lavoro inerente alle opere pubbliche in particolare e la gestione degli appalti, secondo noi, ecco perché lo proponiamo questo dei sindaci, ha bisogno l'organizzazione di una figura tra il segretario comunale e le posizioni organizzative. Questo per una logica di risultato finale, di risposta ai stessi comuni e quindi di conseguenza alla cittadinanza, e la figura dirigenziale è ammessa anche con parere del Consorzio dei Comuni e del Servizio Finanze della Provincia Autonoma di Trento. Abbiamo chiesto un parere, arriverà poi quello del Consorzio ufficialmente, credo la settimana prossima, è già arrivato verbalmente. E pertanto abbiamo ritenuto di inserire, oltre che poi lascerò la parola alla segretaria per specificare tutte le figure e riassetti delle categorie A, B, C e D, questa figura in più ammessa dalla normativa. E io credo che questa visione sia importante per questo punto di arrivo e di riforma della comunità Alta Valsugana e Benston, ma non solo. E le figure dirigenziali anche all'interno della comunità ente intermedio permettono di avanzare un certo tipo di risultato per i comuni e darlo in maniera molto più appetibile dal punto di vista della credibilità anche poi degli stessi servizi. Quindi implementiamo con questa figura, vedremo poi se sarà assunta o meno, però la pianta organica, se non c'è impianto organica non si può assumere chiaramente, le varie forme della figura dirigenziale, parlo dell'assunzione, possono essere fatte con concorso, con incarico diretto del presidente, fiduciario, come è ammesso nei comuni, ci sono comuni che l'hanno fatto, e io credo che questa visione è importante perché andremo incontro, secondo me, ad un aumento delle richieste da parte dei comuni di entrare in gestione associata, non solo per la parte tecnica chiaramente, e pertanto io credo anche il carico di lavoro andrà ad aumentare. Il compito del segretario generale permette certi tipi di funzioni e non altre. Abbiamo l'obbligo, come sapete sindaci, di avere anche il RUP che deve essere un tecnico per la parte tecnica, non può essere, adesso per la gestione associata abbiamo dei RUP che sono i segretari, quindi non è neanche ammesso dalla legge. Abbiamo fatto anche una valutazione, diciamo, prima di proporvi questo, una ricognizione all'interno dei servizi con le figure che attualmente abbiamo in servizio, parlo delle figure tecniche con un titolo di ingegnere o d'architetto che ricoprono in parte già la funzione di RUP, implementando anche una proposta chiedendo alle singole PO un'eventuale accettazione di incarico per quanto riguarda il RUP per le gestioni associate, che ripeto ad oggi sono 5, potranno anche essere 14 o 15, e quindi lì abbiamo avuto, devo essere sincero, dei ripensamenti, no? Abbiamo chiesto una figura in particolare che era l'unica che avevamo per ricoprire eventualmente il ruolo, ma non è questo che poi proponiamo, comunque sia, abbiamo chiesto alla figura, all'ingegnere in capo, se si poteva implementare il servizio e per motivi prettamente personali ha rinunciato alla proposta. Ripeto, non è possibile poi obbligare tale figura con un ordine di servizio, perché l'intento che era quello di dire abbiamo la figura all'interno, perché no, insomma, con un sacrificio in più cerchiamo di proporre, ovviamente remunerando il nuovo inquadramento preso la legge, però a tutti gli effetti poi ci siamo informati, non si poteva obbligare ad assumere incarichi superiori se non accettati in maniera bonaria. Ma non è questa non è questo il motivo per dopo aver detto inseriamo intanto l'anica dirigente. Lo metto davanti ai sindaci, questa proposta la metto davanti ai sindaci per un discorso, e lo ripeto per la terza volta, di visione più ampia, perché la gestione associata può diventare interessante per tutti i comuni, e ne parlavo con la vicepresidente, ma comparto Laghi, io credo che posso magari anticiparlo, senza ovviamente parlare per i sindaci. Tenna e Calceranica, no, e Caldonazzo avevano questa intenzione, ma dopo apriamo il dibattito, volevo sentire anche il vostro parere per il discorso tecnico. Una valutazione più ampia di gestione con una figura in più che possa coordinare le PO tecniche che abbiamo già in essere potrebbe ed è secondo noi interessante. I costi ovviamente del dirigente sono sostenibili, sono una prospettiva ovviamente di possibilità, è la comunità che assume il dirigente, la forma dell'eventuale assunzione dovremo poi deciderla con un ulteriore provvedimento anche a livello di esecutivo come comitato, e abbiamo avuto i pareri, quindi no, ci hanno detto sì, potete farlo. Ripeto, l'ente intermedio sta crescendo, è stata data una svolta dal punto di vista della mission dell'ente, io l'ho detto anche forse all'inizio del mandato, nel senso che se c'è una legge provinciale che non è stata fatta da noi, ci ha dato questa possibilità di rilancio anche con nuove potenzialità, mi riferisco alle competenze specifiche, avete visto anche le competenze date ai singoli assessori, ritorno agli albori dei miei discorsi di insediamento, è ben vero che ho dato delle competenze ai singoli assessori non propriamente attinenti, no, all'ABC della competenza stessa dell'ente, però erano ammesse, è possibile farlo, e la nostra missione di governo è questo rilancio di una visione più ampia dei vari servizi, mi riferisco all'accessibilità urbana, progetto Europa, comunità energetiche. E pertanto credo che per ora abbiamo già ottenuto, diciamo, scusatemi questa parentesi un po' ampia, abbiamo già ottenuto un consenso dal punto di vista della provincia con la delibera che regolamenta un progetto pilota della comunità, pertanto è già stata data risposta affermativa per quello che potrebbero essere eventuali future competenze riconosciute dell'ente intermedio. Ritorno alla pianta organica, questa è una grande novità che abbiamo voluto inserire, è collegata con il riassetto dell'intera pianta organica per le altre figure che dicevo poc'anzi, e questo è l'impianto iniziale del mio discorso. Lascerei la parola alla segretaria e dopo ovviamente il dibattito sarà aperto ai sindaci. Grazie.
Allora io aggiungo solo che allora premesso che la figura di dirigente è già prevista all'interno dello statuto, all'interno del regolamento dell'organizzazione dei servizi e anche all'interno del regolamento delle modalità di assunzione e pianta organica. Mancava solo in pianta organica. Rispetto alla precedente pianta organica, che è l'unica parte che andiamo a modificare, avete visto che il totale dei dipendenti rimane uguale, quindi era 115 e rimane 115. Al di là di questa figura appunto rossa, dirigente che viene inserito, abbiamo modificato tutte le altre varie figure ABCD dovute dal fatto, principalmente perché a differenza di una volta le figure di B base e B evoluto ormai anche dal punto di vista amministrativo non vengono più assunte. Rientra nel B evoluto, in particolare rientrano gli assistenti domiciliari, però anche questo ormai da anni c'è la svolta della non assunzione delle domiciliari anche imposta dalla provincia in realtà, perché il costo del servizio dato dagli assistenti domiciliari è molto 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 più basso fatto dalle cooperative, che poi sia giusto o non sia giusto non entro nel merito, però quello è il diktat che abbiamo, dobbiamo seguire il servizio domiciliare dato dalle cooperative sociali ovviamente. Quindi abbiamo eliminato tutta una serie di figure B che tra l'altro non abbiamo neanche più in organico perché man mano che vanno in pensione non vengono riassunti e implementato invece le figure C. Inoltre ho implementato di 3 numeri la categoria D dovuta dal fatto che è stato costituito Spazio Argento. Spazio Argento ci ha permesso di avere 2 assistenti sociali in più che sono categorie D, le quali escono dal limite del protocollo d'intesa, quindi sono in deroga, ma devono esserci in pianta organica. Quindi c'eravamo giusti a 29 e allora le abbiamo implementate di 3 unità, perché se dovessimo anche assumere un tempo determinato dobbiamo avere lo spazio in pianta organica. Questo è quanto.
Elisabetta, vuole aggiungere qualcosa?
No. Un'opportunità, diciamo, di aggiungere questa figura, anche perché ne parlavo con i miei colleghi Calceranica e Tenna, soprattutto sui lavori pubblici, non so gli altri comuni, ma c'è un turnover e c'è una complessità appunto con la figura del RUP che non è indifferente. Io credo che per amministrare bene non dobbiamo avere avanzi, dobbiamo far girare quello che possiamo e dare, diciamo, e attuare il programma di legislatura che purtroppo nei comuni medi e piccoli, chiaramente non parlo per Levico Pergine, ma nei comuni sicuramente medi e piccoli non si riesce. E anche la formazione è molto importante, il fatto che ci sia qualcuno che comunque dia sicurezza. Ecco, parlando con persone che si presentano ai concorsi, hanno la difficoltà a rimanere nei comuni più piccoli proprio perché non si sentono scoperti. Ecco perché secondo me ci vuole anche qualcuno che prenda insomma la responsabilità e segua a 360 gradi l'iter insomma per arrivare, perché lo sappiamo tutti che è complesso soprattutto sulla parte tecnica. Ecco, pertanto, insomma, e chiaramente poi noi faremo una valutazione anche con Cristian e con Marco, però io credo che se la comunità può dare un ossigeno e può esserci in un momento di necessità e di bisogno, sicuramente è un grande valore, ecco, che è quello che noi in fondo abbiamo sempre cercato di tutti i comuni, ecco.
Grazie. Sì, ripeto, ma lo voglio ripetere perché è importante, vivendo giornalmente ovviamente quello che è il coordinamento dei lavori della comunità, quindi mi riferisco diciamo ai servizi essenziali a 360 gradi, si parte dal sociale, si arriva all'ufficio tecnico, però quello che abbiamo notato e credo sia corretto dirlo anche ai sindaci, che una forma di coordinamento apicale superiore alle posizioni organizzative in questo momento è necessario e forse è un passo obbligato, perché con tutta la crisi che abbiamo, col discorso della nuova entrata anche delle cose degli appalti che tutti i sindaci conoscono, questi ritardi anche a poter effettuare gare, no, con i sistemi informatici. Adesso stiamo qua non voglio tediarvi con queste tematiche che già conoscete. E la riorganizzazione di, abbiamo una gestione associata all'interno della Contea di Valle, che ripeto potrà e secondo me dovrà essere ampliata per opportunità, come si diceva poc'anzi da parte della vicepresidente, e la figura che va a coordinare un lavoro importante di una posizione organizzativa in qualsiasi ente medio-grande è necessario, per dei motivi proprio organizzativi di risposta alla parte politica sì, ma anche al livello di risposta dei singoli procedimenti. In maniera più difficile e dettagliata per il comparto delle opere pubbliche collegato alla stazione appaltante, cioè tutta la parte che arriva dopo l'aggiudicazione dei lavori, ma è anche allo stesso tempo necessario, si parlava prima di varianti urbanistiche, all'interno di il servizio proprio urbanistica. E la parte che vedo meno, forse bisognosa di un riassetto di coordinamento con una figura apicale superiore, è il comparto dell'edilizia privata e della tutela del paesaggio, che storicamente già con un segretario, no, in dotazione organica della comunità, funziona molto bene a livello organizzativo. E quindi credo che sia un passaggio doveroso da parte nostra, e quindi rispettare quello che è l'esigenza dei tempi, perché oramai va tutto veloce, abbiamo dovuto adeguarci a un riassetto organizzativo per quanto riguarda anche l'opera pubblica, e pertanto cerchiamo di dare un servizio in più con questa figura. Sicuramente la forma di assunzione, l'eventuale forma di assunzione, uso la parola eventuale, deve essere sostenuta e deve essere ovviamente affiancata ad un parere di legittimità organico, uso la parola fra virgolette, lo abbiamo chiesto, è fattibile, e se posso, segretario, non so se vuoi usare tal termine, magari ti do la parola, ma è stato anche consigliato, perché effettivamente gestire l'opera pubblica con i carichi di lavoro che abbiamo adesso e per i servizi che dobbiamo dare ai comuni che pagano i servizi, è doveroso ovviamente essere non organizzati molto di più. Quindi concludo, lascio la parola e apro il dibattito. Grazie. Prego, Sindaco Di Levico.
Grazie Presidente, ma penso di essere abbastanza conciso. Allora, uno riguardo al fatto dei numeri, se rimaniamo a 115 persone, ma da quanto mi ricordo, se non sbaglio, il problema non è tanto numericamente, ma bisogna guardare che la spesa totale non superi quella precedente, quindi vedendo che sono aumentate tutte queste categorie mi viene il dubbio che insomma stiamo sforando quanto sarebbe previsto di solito da regola, perché vedo che anche noi stiamo cercando di fare assunzioni, però in realtà non è un problema numerico ma è un problema di spesa generale. Questo, il fatto del dirigente è un tempo determinato o un contratto a tempo indeterminato l'obiettivo principale? E se mi dite il perché un dirigente e non un vice segretario?
Allora, ti rispondo subito. Per la prima parte lascio rispondere la segretaria, ma l'equilibrio di bilancio c'è per le entrate. Giusto, segretario? Perfetto. Per la risposta... Vabbè, dai, uso questo. Vabbè. Si sente? La ritorno. Per quanto riguarda la figura del vice segretario non è equiparabile, perché come abbiamo detto la figura del dirigente sarà inserita in pianta organica, potrà essere a tempo indeterminato, potrà essere a incarico fiduciario del presidente, è ammesso dalla legge, sono le due opzioni. E la terza domanda, non può essere equiparato il vice segretario al posto del dirigente, perché il dirigente che eventualmente andremo ad assumere avrà anche il ruolo di RUP sui procedimenti e deve essere tecnico, un tecnico, quindi un ingegnere o un architetto. Quindi questa è la risposta. Il vice segretario no.
Io integro dicendo, allora, noi 115...
Non so se il sindaco... Ecco, okay.
Volevo integrare il discorso dei 115, che giustamente il sindaco dice 115 c'erano, 115 rimangono, ma cambiamo categorie. Attenzione, perché noi non abbiamo queste 115 figure adesso. Cioè, nel senso che in comunità ci sono assunte 96 persone. Okay? Quindi in realtà il parametro del protocollo d'intesa lo stiamo rispettando e anzi prima di proporre, allora questa modifica della pianta organica del dirigente si può proporre comunque indipendentemente dal rispetto o meno del protocollo d'intesa. Noi però l'abbiamo fatta comunque avendo verificato che stiamo rispettando i limiti del protocollo d'intesa. Quindi diciamo, il costo del dirigente è possibile, cioè è all'interno dei limiti del range del protocollo, del limite del protocollo d'intesa 19, per capirci. Per quanto riguarda poi l'assunzione, in realtà non è ancora stato definito se viene assunta a tempo determinato, quindi un concorso per dirigenza, oppure una selezione fatta come figura fiduciaria, che è previsto anche questo dal regolamento, anche dello statuto e anche dall'articolo 132 del codice enti locali, perché è possibile assumere una figura dirigenziale su mandato del presidente. Questa figura eventualmente a tempo determinato, però queste sono tutte cose che stiamo ancora valutando e vogliamo essere certi che si possa fare. C'è sicuramente, qui entro un po' più in una questione tecnica, c'è sicuramente un pro e un contro, perché avere una figura a tempo determinato, sicuramente si farà più fatica a trovarla, probabilmente, magari no, non lo sappiamo. Però è anche vero che ci dà la possibilità di vedere anche se effettivamente il sistema funziona, perché è anche una prova che bisogna fare. E poi mi taccio, l'altra questione appunto del vice segretario l'ha già detto benissimo il presidente, noi segretari non siamo una figura tecnica, non siamo ingegneri, architetti generalmente, insomma a meno che non si trovi un vice segretario che è un ingegnere, un architetto, e di conseguenza dal 1 gennaio 25 non possiamo più essere RUP. Si aggiunge a questo una questione che sta emergendo sempre più adesso: per tutte le approvazioni dei progetti è necessaria la verifica, la validazione, e la verifica può essere fatta solo esclusivamente da un tecnico. Al momento noi per i comuni dobbiamo uscire esternamente con dei costi aggiuntivi. Se avessimo il tecnico interno, i tecnici interni possono a tutti gli effetti fare anche questa verifica.
Grazie per la chiarificazione. Sì, ritorno sul concetto dell'eventuale individuazione della selezione, no? Se anche fosse per opportunità anche finanziaria e di prova, se effettivamente poi la figura dirigenziale potrebbe essere inserita in maniera del tutto positiva e quindi con dei vantaggi a livello dei servizi dei comuni e della comunità stessa, e potrebbe anche essere la formula corretta per dire arriviamo fino al fine mandato dell'attuale governo, un anno e mezzo, non so, insomma, un poco più, per effettivamente poter dire lo assumiamo in maniera a tempo determinato, scusate, su incarico fiduciario, che comunque, ripeto e sottolineo, dovrà essere individuato con la persona, la figura professionale dovrà essere individuata con una selezione comunque, a due, a tre, non sarà incarico fiduciario una singola persona, e credo forse potrebbe essere la formula corretta per dare anche una forma di garanzia, se vogliamo, ai sindaci, ma alle intere amministrazioni, e provare, diciamo, è un progetto pilota di inserimento di una figura professionale per gli attuali servizi che la comunità sta gestendo. E anche perché, ripeto, se le gestioni associate potranno essere implementate, ma non solo per il comparto tecnico, potrebbe anche diventare poi, dopo il periodo di prova, insisto a dire prova, della figura dirigenziale, che potrebbe anche ricoprire, come in certe altre proposte delle altre comunità, una figura dirigenziale che va a ricoprire tutti i servizi, quindi partendo dal sociale, dell'edilizia, al discorso finanziario, che è la figura praticamente di fiducia anche dello stesso governo, sì, ma anche del segretario generale, che va a gestire poi l'intera comunità. Per ora, eventualmente, se assumeremo un dirigente a tempo determinato, sarà fiduciario per certi tipi di servizi, che però anche a garanzia sia per i costi che per il progetto, con la fine poi dell'incarico del Presidente e del Governo. Quindi, secondo me, potrebbe essere una soluzione, diciamo, intelligente dal punto di vista proprio dell'opportunità per i sindaci, per le comunità. E differente è, ovviamente, se si deciderà poi di assumere in maniera a tempo indeterminato, ci sarà il concorso regolare, tempi diversi, tempi più lunghi, e vedremo in sostanza. Dopo questo sarà poi informato il Consiglio dei Sindaci dell'eventuale soluzione definitiva. Prego, altri interventi? Marco Perinelli, Comune di Tenna. Chi ha il microfono? E il Comune di Perge.
Dovrebbe funzionare, sì. Faccio un piccolo passo indietro per quanto riguarda le gestioni associate. Innanzitutto con il sindaco Wolf e con Christian abbiamo soltanto iniziato a parlare di quella che potrebbe essere un'eventualità, ma su questo abbiamo chiesto a Elisabetta appunto di vederci in un secondo momento per poterne parlare. Su questo devo dire che io non sono convinto al 100%, perché se da una parte è vero che la comunità può darci un servizio ed è fondamentale che ce lo possa dare, dall'altra sono comunque convinto che su determinate partite sia importante la prossimità. E devo dire che la situazione che stiamo vivendo in questo momento nella nostra gestione associata è frutto di una serie di passaggi sui quali non entro, che non possono essere generalizzati. Si è venuto a creare una certa situazione, ma contiamo di poter riuscire comunque a risolverla in altro modo. Dal punto di vista del personale, ovviamente è una questione che spetta poi al Presidente decidere. La figura del dirigente può essere importante, questa è una valutazione che avete fatto tra di voi. Io non ho gli elementi in questo momento per poter giudicare bene o male come sia, anche perché, ripeto, non conosco così bene la struttura della comunità per poter dire è necessario o non è necessario. È chiaro che è una struttura grande, una figura dirigenziale ha un senso, nel senso che alla fine comunque parliamo di 90 dipendenti e un solo segretario generale, quindi capisco la necessità di un dirigente. I tempi sono stretti, nel senso che siamo a fine di un mandato, quindi è una riorganizzazione che ovviamente non può che avere una natura sperimentale. Attenzione sulla procedura, perché ho ben presente il caso di Rovereto, dove è stata fatta una selezione e la Corte dei Conti ha comunque condannato il sindaco a un risarcimento di 800.000 euro, nonostante avesse parere favorevole della Regione e della Provincia. Quindi, occhio. Sì. È ovvio che è stato un incarico, è stata una selezione su mandato fiduciario del dirigente generale del comune. Questo nei termini quello che è successo. Poi la selezione è venuta con, tra l'altro, con il presente segretario generale del comune e funzionario regionale che aveva dato parere, è andata comandata. Quindi sapete anche voi, quello è l'unica cosa, ma questo riguarda più che altro Andrea, perché alla fine è lui quello che si fa l'incarico fiduciario e poi deve valutare. Ah, non sentite, scusate. Vabbè, non ripeto tutto, semplicemente.
Ho capito.
Occhio come fate la
chiaro, assolutamente.
Tutto qua. Solo questo, un monito all'attenzione, perché, ripeto, avendo visto in prima persona che
assolutamente.
In comune a Rovereto, poi vabbè, lì andranno avanti, si vedrà. E, ripeto, sulla gestione associata è una strada sulla quale bisogna riflettere. Le gestioni associate funzionano e non funzionano, sono cose che vanno sperimentate, provate, aggiustate in corso d'opera. e su come procederemo noi nella nostra gestione associata è tutto in fieri, perché abbiamo in corso alcune partite. E quindi il mio è soltanto un invito, ecco, a riflettere su come procedete, come procedete, cosa volete fare, e poi su gestione associata e tutto il resto andiamo un passo alla volta, ecco.
Sì, questo,
non può, ecco, non voglio che sia la giustificazione per l'acquisizione di un dirigente pensare che noi vogliamo fare una gestione associata e entrare in comunità di valle, tutto qua. Grazie.
Grazie Marco. Sì, per risponderti brevemente, come ho detto, ovviamente ne avevamo parlato nel caso vostro, ma chiaramente ci deve essere un incontro prima di poterlo annunciare. È stato poi sottoposto dalla vicepresidente, ma a livello di battuta, dicendo che sì, che poi sarà concretizzato con i vostri incontri, magari con l'incontro anche con me, per capire un po' le dinamiche, tutto lì, quindi in maniera proprio, l'ho accennato in maniera leggera, superficiale. E per quanto riguarda il caso che tu hai richiamato l'attenzione, credo sia leggermente diverso, no, per certi versi, perché gli è stata fatta poi una stabilizzazione di una figura che già era in essere, quindi con una formula, beh, insomma, non so, così mi riferisco, no, insomma, dopodiché, ma non facciamo un paragone già agli albori, perché altrimenti si attirano le zanzare, insomma, no, quindi massima attenzione, chiaramente, doverosamente. Io ho detto, ma questo è un caso, dopo c'è il concorso, ci sono altre formule. Ho dato ordine, chiaramente, se no sarei un presidente un po' così incosciente, al segretario e tutta l'equipe, poi ho sentito personalmente anche la provincia, citando ovviamente quello che hai citato te come esempio, di avere le massime garanzie. Quindi dovremmo avere anche un parere, diciamo, legale, ma non la metterei su questo piano. In sostanza, se è ammesso da una normativa ed ammesso inserirlo in pianta organica, la formula poi che si sceglierà per l'assunzione, con tutti i criteri che sono stati spiegati nero su bianco ai vari enti che possono a tutti gli effetti dare un parere, e credo che altrimenti, no, solamente con dei pareri un po' blindati si procederà ad eventualmente un incarico fiduciario, ma questo l'ho detto come possibilità. Dopodiché potrebbe esserci anche un concorso con tempi diversi, chiaramente. Volevi aggiungere qualcosa sul discorso Marco Perinelli? No. Il caso specifico è paragonabile o meno?
Diciamo che sul caso specifico di Rovereto c'erano alcune situazioni differenti. Allora, adesso stiamo mettendo il carro davanti ai buoi, a mio giudizio, però sicuramente massima attenzione. In questo caso stiamo parlando intanto di un incarico sul mandato del Presidente di un anno e mezzo, circa un anno e mezzo, poco più, perché questo è quanto. Poi sull'eventuale proroga di una figura dirigenziale sul mandato del Presidente, non la prima proroga non prevede di fatto problematiche, dall'eventuale secondo proroga allora nascono tutte le problematiche che sono nate a Rovereto, perché il dottor Amadori è stato riconfermato per ben 3 volte e quindi con una pseudo stabilizzazione, infatti anche leggendo la sentenza c'era un passaggio sul fatto che questa continua proroga dava adito a una stabilizzazione di fatto, non di fatto ma di, come la chiamavano, di diritto quasi. E quindi la questione a Rovereto è perché è sempre stata procrastinata. Certo è che al di là di tutto l'intenzione era appunto quella di valutare la possibilità, e chiaramente massima attenzione, perché non voglio andare nelle rogne io, né far andare nelle rogne il Presidente e nessun altro, era per un periodo transitorio anche per valutare la bontà di questa scelta, perché a tutti gli effetti la figura dirigenziale non l'abbiamo mai avuta, quindi è una novità per la comunità. Io ammetto che tutta l'area tecnica non la riesco a seguire per mancanze di competenze mie personali, perché di tecnico proprio valgo molto poco, e anche per le ampie argomentazioni che abbiamo all'interno della comunità. Passiamo dal tecnico ai lavori pubblici, al sociale, alla segreteria piuttosto che all'urbanistica, quindi abbiamo veramente una, per un segretario generale come me è difficile coordinare tutto quanto, soprattutto per quanto riguarda l'area tecnica, dove mi mancano a tutti gli effetti le competenze. Quindi è una prova che se vediamo che la cosa poi funziona, allora si deve per forza procedere e dire adesso si bandisce il concorso fatto in regola d'arte, eccetera.
Grazie. Vabbè, sindaco di Pergina, prego.
Sì, beh, allora concordo con Perinelli che un ente con 90 erotti dipendenti possa avere la necessità di avere una figura dirigenziale. Una figura dirigenziale intermedia tra il segretario generale e le varie PO, però se ho capito bene sarà una figura tecnica, un ingegnere, un architetto, che dovrà andare anche a gestire il personale, il finanziario, sociale. È un dirigente che immagino abbia, ci sarà una piramide, abbiamo il segretario generale, il dirigente, le varie PO che seguono i vari settori della comunità, o sbaglio? Bon. Immagino che sia così. Sarà così? Bon. Allora la mia domanda è, se non è così, perché non date una dirigenza al Frue piuttosto che al Gardelli, visto che deve fare il RUP? No, poi, allora non è eventuale, se lo mettiamo in carta organica, è definitivo. E questo di fatto, se ho capito bene, diventa un RUP che dovrà seguire. Non è un RUP? Bon, se diventa un RUP vuol dire che ha la responsabilità di tutti i lavori pubblici gestiti dalla comunità anche per le gestioni associate. Pertanto di fatto sarà in carico le gestioni associate, o sbaglio?
In parte sì. Eh no, perché è l'urbanistica. Se hai finito, cerco di rispondere.
Spera che arrivo. Poi, come giustamente sottolineava anche Perinelli, a un anno e due mesi, perché le elezioni, da quello che abbiamo capito, saranno a maggio e non a ottobre, come le vorrebbero i sindaci. Non so, se vale la pena fare un esperimento del genere per un anno.
Allora, cerco di rispondere per gradi. Allora, per quanto riguarda il primo concetto, non sarà un dirigente che andrà a coprire il parco servizio ragioneria, no, è figura intermedia, perché quella parte lì è ricoperta direttamente, sono tutti i ruoli adesso per l'appalti, per
però
è coperta come RU da i singoli servizi che sono già RU come PO, però rimane a un amministrativo funzionario superiore che è il segretario generale. L'eventuale dirigente, te lo dico, il questo ti ha mai dato quell'altro, l'eventuale dirigente, scusate, che andremo ad assumere e dove c'è bisogno di assumerlo è per il comparto della comunità di valle che riguarda urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio, con l'aggiunta della gestione associata per le opere pubbliche. Quindi questo è dove ha bisogno adesso questa figura intermedia di vertice sopra gli attuali PO, perché le due PO, che come dicevo prima, ho detto in premessa, sono già PO fino a un certo punto, sono delle PO, limitate alle competenze. L'ho detto anche prima, sulla proposta, come ha detto il sindaco di Pergine giustamente, ma perché non che propone alle PO che adesso? C'è stata la negazione e non c'è la possibilità di obbligare una figura interna che ricopre una PO a 16.000 euro con determinate mansioni di servizio per fare lo scalino apicale maggiore, se non con un contesto di selezione diversa, ma non basta che la segretaria generale, quindi a livello di gestione apicale e al vertice, di obbligare l'attuale PO tecnica, che ho fatto anche i riferimenti, non mi piaceva farli, ma ne avevo una sola a livello delle opere pubbliche, ha detto no, quindi non era possibile obbligarlo con un ordine di servizio. Quindi questa è una parte della risposta. Perché altrimenti, chiaramente, il primo passo che è stato fatto, vista l'urgenza di gestione di coordinamento di questa criticità che l'abbiamo detta ai sindaci, era ovvio, come diceva il sindaco di Pergine, di andare a chiedere al personale ingegnere PO interno che abbiamo. No? Quindi questo mi premeva che fosse chiaro, perché sennò la trasparenza prima di tutto è in consiglio dei sindaci, no? Quindi questo sapete che ci tengo che lo sia. E ritorniamo al discorso del dirigente generale, non è possibile, perché poi quella parte doverosa che deve essere un RUP superiore alle PO attuali, intermedio quindi, è ovvio che dovrà essere per quel comparto che c'è la criticità che ho detto, che è tecnica in generale. L'urbanistica è una competenza indipendentemente dalle gestioni associate, quindi anche lì ci sono dei processi, come diceva Marco Perinelli, che ho apprezzato, non posso dare un giudizio perché non vivendo quotidianamente le problematiche, leggo le parole, Presidente, do fiducia a te che sai che vivi giornalmente quello che è poi la criticità. E quindi io dico che tutti i servizi hanno bisogno di un coordinamento di responsabilità, uso questa parola, che attualmente è un po' tirato anche sui provvedimenti singoli delle singole PO. E la segretaria ha detto prima, ma entro in merito, penso che sia anche normale, più creiamo nuovi servizi, più il lavoro aumenta. Quindi, e un segretario generale non deve e non ha la competenza per gestire in coordinamento tutto il comparto tecnico. Quindi questo non lo dico io, non lo dice la comunità Alta Valsugana Vestol, è solamente adottare un atteggiamento di incoscienza da parte di un presidente, me ne prendo, adesso parlo come presidente, non vedere questa esigenza e non scaricare diciamo tutte le strutture di una tensione eccessiva per mancanza di coordinamento obbligatorio. Quindi sto parlando di mancanza di atteggiamento obbligatorio e anche di risultato delle singole funzioni apicali, anche perché togliamo stress sul lavoro, togliamo impiccio gestionale di alcuni procedimenti, magari firmando degli atti che doverosamente magari devono essere firmati da altri, togliamo questo con questa proposta, perché il dirigente che coordina, ovviamente, un'organizzazione ben coordinata dal punto di vista sia legislativo, giuridico, che di appetibilità e anche far venire voglia magari di approcciare al lavoro giornaliero in maniera più rilassata, secondo me più performante dal punto di vista del risultato, il risultato di servizio, di procedimento, ma anche il risultato che diamo poi ai sindaci e di conseguenza al bene pubblico e ai cittadini. Era doveroso avere questa visione, l'ho pensato, l'ho proposto io, vivendo giornalmente e anche se il tempo che rimane è poco, però il mio ruolo e come vivo io la politica, l'incarico che mi avete dato, è quello di obbligare ad avere una visione ampia, non avere l'atteggiamento della sedia comoda, è dare una visione puntuale, è dare dei servizi che siano prima di tutto all'interno dell'ente che rappresento come presidente e poi ovviamente dando risposte anche a chi ha per scelta pagando essere all'interno di una gestione, mi riferisco ai comuni gestione associata, all'interno della comunità con i servizi che abbiamo dato. E la visione è questa, È vero che il tempo è poco, ma è anche doveroso non essere dormienti, concedetemi il termine, quando un presidente con la segretaria generale, ma non è far polemica, è essere reali, è essere trasparenti nei vostri confronti, denota, nota degli atteggiamenti non dovuti alla singola persona che per fortuna abbiamo delle persone che ricoprono cariche di PO che lavorano oltre ogni possibilità con un impegno assoluto, con un impegno di missione straordinario, e questo ne do atto e lo dico davanti ai sindaci, di più non possono fare, di più non possono assolutamente fare, se no si entra in quel contesto di stress di lavoro, ne va della performance, ne va del risultato, ne va dei dibattiti, diciamo, non associati propriamente alla professione, e ne va a perdere l'organizzazione intera della struttura. L'abbiamo notato, l'abbiamo evidenziato, e ovviamente la segretaria generale mi portava anche a fare un ragionamento più ampio, l'ho fatto, facendo un periodo di dettaglio, frequentando i singoli comparti dei servizi, rendendomi conto, e riprendo sempre le parole che apprezzo molto di Marco Perinelli anche all'inizio e riprendo ancora del mio mandato, quando diceva: Presidente, importante, bene, sono contento, però devi essere presente, devi vivere la struttura e rendertene conto, no? Non è solamente una posizione, nonostante non abbia avuto il suo consenso, ma rispettabilissimo, e ho apprezzato molto le parole di Marco, che comunque ringrazio per l'intervento anche di prima. Questo è quanto ci tenevo a portare a voi, perché effettivamente il coordinamento di una figura, come diceva il signor Di Pergine, dirigenziale all'interno di una struttura con tanti dipendenti è fondamentale proprio per non creare disagio organizzativo e di prestazione, questa è la parola giusta, perché altrimenti ci mettono l'impegno, ci mettono tutto, però se non sono coordinati vanno ognuno per la propria strada e vi assicuro che il risultato che ne esce è aumentare i tempi di risposta e purtroppo a volte magari dover affrontare qualche problemino in più per il Presidente, per il Comitato Esecutivo, ma specialmente per la Segretaria Generale, che credo insomma sia stato il momento anche corretto di proporlo adesso. Mancherà quello che mancherà a fine del mandato, però la proposta in pianta organica, anche chi arriverà poi dopo, credo che si troverà un lavoro fatto, importante, insomma, e di grande opportunità, e non è vincolante, mi suggerisce la segretaria. Ecco, non so se ho, Roberto, se ho risposto sufficiente. Bene.
Finanziario,
personale,
ordine dirigente, ha delle tre posizioni da bambini, il quale a sua volta coordina i due PO che servono le rivista e lo
fanno. Il rapporto tra il segretario e il dirigente sarà quello di raccordo, cioè segue quella parte di cui io sono entrato.
20 persone? Quante che sono? In più, sì, all'interno delle comunità, in più la gestione associata per intero.
E anche, scusa, di ricordare che abbiamo anche il PNRR,
sì,
che c'è sia per la comunità che per i comuni, e anche quello è un'aggiunta a tutta la mole di scadenze, perché sono le scadenze al di là del lavoro.
Aspetta.
E le formazioni.
Se posso, in aggiunta a quello che ha detto il sindaco come analisi finale, e oltre a quello che ha detto il sindaco Di Pergine, la gestione associata per intero, i servizi tecnici, in più andrà a gestire doverosamente, perché la segretaria comunale non lo può più fare, tutti i procedimenti PNRR della comunità di valle, che sono tanti, no? Sono tanti, che spaziano dal sociale, no? Le case, no? Che abbiamo i riferimenti, quindi è un servizio necessario per poter dire: siamo pronti, perché dopo, quando gli obblighi nel 2025, RU deve essere ovviamente anche come rendicontazione finale di PNRR, doveroso in capo a non una più una posizione organizzativa semplice, in sostanza. Ecco perché i passaggi sono molteplici, non è semplicemente solo i due servizi dell'urbanistica, insomma. E Bene, spero di aver risposto a sufficienza. E c'era il Cristian, sindaco di Calceranica. Scusami, facciamo sto...
Non c'è problema, questo costa poco. No, vabbè, allora, anch'io un attimo faccio un paio di considerazioni sul tema. Chiaro che il tema del personale lo viviamo tutti, e come ho scritto anche oggi pomeriggio, così, no, in un messaggio tranchant, diciamo, in un momento chiaramente un po' anche di frustrazione, se vogliamo, legato, chiaro, alla situazione di risorse di bilancio, che penso che, insomma, abbiano un po' messo in difficoltà tutti, oltre che chiaramente la situazione anche che ci troviamo a vivere, che ne è stato accennato, insomma, anche, diciamo, a livello di gestione associata, con delle dimissioni interne che hanno un certo peso. Quindi è chiaro che sul tavolo, benché in fase molto embrionale, stiamo facendo e pensando di mettere tutte le opzioni plausibili per vedere di eventualmente rinforzare e trovare una soluzione. Ma questo, insomma, è ancora una fase, diciamo, proprio embrionale, rispetto al quale chiaramente necessiterà, insomma, di valutare, insomma, le varie strade, e un approfondimento, ma chiaramente a tempo debito, insomma, anche rispetto al funzionamento e l'organizzazione delle gestioni associate qui presso la comunità di Valle, insomma, ecco. Poi sulla figura del dirigente, anch'io avevo inteso, diciamo, che fosse una figura, mi sembra nella prima parte di intervento, che si poneva tra il segretario generale e le varie PO, con un, diciamo, io me lo vedevo come un dirigente di tipo generale, no? Mentre mi pare si sia, andando più sul focus, che sia, insomma, diciamo, più che altro un dirigente che abbia delle specificità e vada a operare più sull'ambito tecnico, al netto poi di dover seguire anche i PNRR, che quelli hanno una valenza più trasversale, no? Quindi insomma, è chiaro che dai vari interventi si necessita e vengono portate le tesi a sostegno di questa nuova figura, che poi possa incardinare anche il profilo di RU per la comunità e anche per i comuni della gestione associata. Su questo tema qui mi pare di aver capito che poi, diciamo, viene incardinato all'interno dell'organigramma della comunità, e quindi anche tutta, diciamo, la parte di spesa andrà a carico della comunità, quindi non verrà più spalmato all'interno della gestione associata. Questo mi pare di capire, insomma, una quota parte, quindi certo, cioè, sì, quindi verrà anche lì, insomma, bilanciato, diciamo. Ah no, ok, avevo capito. E quindi qui ecco che si instaura la cosa interessante, che intanto si sperimenterà questa figura, se poi verrà in qualche modo passata dalla nostra assemblea su questa tesi qui. Voi dicevate, noi abbiamo, ci sono anche altri esempi, no? Perché il tasto e anche l'evidenza che metteva Perinelli all'attenzione è una cosa interessante, insomma, è una cosa da stare molto attenti, perché mi pare che non sia più tanto, cioè adesso ne stiamo discutendo, all'inizio è stata messa lì come ipotesi, eventualità e avanti, però mi pare di capire che, nel senso, siamo pronti, a netto di avere dei pareri di legittimità, insomma, di sostegno della cosa, sia anche perché nel dispositivo, nella proposta di delibera, insomma, mi pare di leggere alla fine, si è ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter provvedere da subito con l'assunzione della figura dirigenziale di area tecnica, no? Quindi, insomma, mi pare che in queste righe del dispositivo sia ben chiara, insomma, la volontà di procedere anche in termini celeri, se no non vedrei la necessità della disimmediata eseguibilità. Quindi io mi soffermo un po' ancora sul tema e l'opportunità di valutare tipologia di incarico e criteri. Non so, perché probabilmente è chiaro che c'è da fare un ragionamento di tempi e benefici, perché sappiamo tutti che indire i concorsi, insomma, porta via più tempo. Se lo si fa a tempo determinato, visti i tempi di scadenza della legislatura, è chiaramente meno facilmente raggiungibile l'obiettivo, e quindi, insomma, anche da parte mia l'attenzione, insomma, a far sì che, perché dopo chiaramente ci sono delle responsabilità dirette, insomma, no? Che poi magari si rischia di andare a mettere a repentaglio, quindi insomma un'attenzione, anche perché sulla ritirazione degli incarichi, questo insomma ha portato alla situazione di Rovereto, ma insomma non nascondiamoci dietro un zitto, anche fra di noi, anche mi pare che sia pendente anche un'interrogazione a livello provinciale, insomma, su una situazione nostra interna. No, però questo certo. No, non voglio mischiare, ma voglio solo dire che la delicatezza di queste cose qua la viviamo tutti i giorni.
Se dopo ti interrompo un minuto. Allora, tengo a precisare. Vabbè. Allora, innanzitutto su questo provvedimento che andremo eventualmente ad approvare, invito la massima prudenza, gradirei, sindaci, le dichiarazioni eventuali del risultato del Consiglio dei Sindaci le dà il Presidente. Mi dispiacerebbe vedere magari le notizie sull'Adige, in particolare, o qualcuno, che fanno riferimenti a un, ecco, in comunità, il nuovo dirigente, esempio, e dopo si tira fuori anche il riferimento di Rovereto. Vi invito, e ve lo chiedo ufficialmente, insomma, di non dare notizie all'esterno. Se ci sarà qualche chiamata per l'esito del Consiglio sull'ordine del giorno, come succede, magari certe volte, ma non so come vi fa sapere le notizie, e se chiedono a qualcuno, state in una condizione di Consiglio dei Sindaci, che il Presidente darà le giustificazioni se ci saranno delle domande specifiche, ma non montiamo casi che, ripeto, la Segretaria Generale si è informata, è eventualmente diverso che la situazione successa presso un'altra amministrazione del Trentino. Userei questi termini. Grazie. Scusami, Cristian.
No, da parte mia massima serenità rispetto ai rapporti con la stampa, perché tendenzialmente io non ho questa fame io sono sereno anche rispetto ai precedenti, quindi io parlo per me, quindi io sono sereno anche rispetto ai precedenti, ecco. No, questo era solo per mettere in evidenza che, mi pare di capire, stiamo ancora in attesa, in qualche modo, di alcuni pareri rispetto alla possibilità della strada da intraprendere, no? Intanto voi dite, beh, non intanto, comunque lo mettiamo in pianta organica. No, sì. No, certo. Però, quindi, a me mi distorge un po', nel senso che, visto che non c'è tutta questa, c'è ancora da fare delle valutazioni, perché state aspettando dei pezzetti, no? Però dopo leggo nel dispositivo che c'è l'immediata eseguibilità, perché si vuole procedere celermente all'assunzione, no? Quindi da parte mia, nella mia serenità anche di votare favorevolmente una proposta di provvedimento, io potrei anche dire, vabbè, mi sentirei anche più tranquillo nell'aspettare le vostre riflessioni rispetto ai pareri che arriveranno, e assieme alla proposta si faranno le valutazioni, e assieme a quella dell'inserimento in pianta organica dire ok, noi adesso vi chiediamo l'inserimento in pianta organica e procederemo poi con questa tipologia, anche se voi mi direte non è competenza dell'assemblea dei sindaci poi su questo secondo passaggio, no? Ma era visto sul tema che si toccava anche della trasparenza. Faccio solo un passo indietro, appunto, perché poi appunto giustamente bisogna stare attenti anche con quelli sono le uscite sulla stampa, no? Da parte mia massimo impegno e serenità rispetto a quello che viene detto qui, rimane qua dentro e è demandato a parlarne uno, insomma, rispetto ai punti dell'ordine del giorno, ecco, stessa cosa, visto la teniamo aderente, che non si esca, perché io devo fare ancora dei passaggi e nel percorso che è stato toccato prima e menzionato rispetto ai ragionamenti che stiamo facendo come gestione associata, è chiaro che quello è una cosa ancora embrionale, appena iniziata, dovedì appunto non facciamo dei passi in avanti neanche lì, nemmeno a livello di stampa, ecco, mi preme dire questo. Ok.
Grazie Cristian. Quello che andiamo a deliberare, indipendentemente poi dal procedimento esecutivo, è proprio l'inserimento della figura del dirigente. Basta, questa è la notizia che sarà data alla stampa. Non è la notizia di assunzione a breve di un dirigente. Non c'entra nulla, perché dobbiamo ovviamente attenersi a certe altre dinamiche. È possibile prima dei pareri, perché i pareri saranno dati sull'eventuale procedimento di assunzione. L'inserimento della figura lo possiamo fare in autonomia senza nessun tipo di parere, salvo, è chiaro questo, salvo ovviamente essere sicuri della copertura finanziaria che è stata dettagliatamente analizzata, ero presente anch'io in quella mattinata di lavoro, vi assicuro che non è stato facile, comunque sia ringrazio il segretario e anche il servizio della comunità che mi hanno dato poi questi dati. Quindi questa sera è l'inserimento della figura dirigente in pianta organica assieme alla rivisitazione delle figure delle categorie A, B, C e D. Altri interventi? Sindaco di Fornace, Stenico.
Grazie. Allora solo due battute al volo. Ovviamente in comitato esecutivo abbiamo discusso molto di questa questione delicata, per cui è stata una scelta, penso, ponderata e valutata nei vari dettagli. Premeva solo dire che è stato rilevato da più interventi, ma adesso a scadenza del mandato posso concordare, posso capire, però il fatto è che noi siamo arrivati adesso, quindi per rendersi conto anche dei problemi, cercare di trovare delle soluzioni adeguate, ci vuole il tempo che ci vuole, e se potremo tracciare un solco che altri percorreranno in maniera più dettagliata e approfondita, ben venga, insomma, siamo anche qua per questo. Per quanto riguarda qua una piccolissima battuta sul discorso delle gestioni associate, allora innanzitutto partecipare a una gestione associata non è come avere un servizio a tempo pieno in comune, su questo penso che siamo tutti d'accordo, è diciamo un'assistenza per così dire limitata. Io stesso ricordo nella scorsa legislatura, e l'avevo fatto in maniera pubblica, mi ero battuto contro le gestioni associate obbligatorie imposte dall'alto ai comuni. Una battaglia che insomma avevo intrapreso, però non ho mai avuto nulla da ridire contro le gestioni associate costruite dal basso. Ecco, qui credo che comunità e comuni stiano in qualche modo cercando di costruire un percorso nuovo assieme che parte dal basso, che parte da noi e che anche qui potrebbe essere una traccia interessante per il futuro. Poi ben venga per la questione ampiamente dibattuta sulla quale adesso non voglio tornare in dettaglio perché sono stati dati i chiarimenti. Se potrà esserci, ripeto, se potrà esserci in futuro, una figura che darà una mano alla segretaria generale, perché anche nei comuni ci rendiamo conto che un segretario al giorno d'oggi ormai è talmente oberato di lavoro e di responsabilità che da solo non può tenere sotto controllo tutto, per cui specialmente per la parte tecnica. Piccoli chiarimenti, presa di posizione personale che intendevo fare sugli interventi che mi hanno preceduto. Tutto qua.
Grazie Sindaco. Altri interventi? Prego.
Prego. No, nel senso che no, volevo aggiungere una cosa, scusate che mi sono in qualche modo l'ho lasciato a lato. Perché poi, insomma, questo probabilmente nel senso anche rispetto alla rimodulazione delle varie categorie di personale, poi questo va anche in accompagnamento al decreto del Presidente di inizio mese, dove vengono messe in evidenza chiaramente alcune necessità e linee di indirizzo per l'assunzione del personale, no? Quindi, per concludere, poi lasciare ad altri interventi, per non diventare tedioso, insomma, ecco, io penso che in questa votazione mi asterrò, e nel senso che mi piacerebbe diciamo avere poi raccogliere gli elementi più avanti anche dei costi, perché poi quelli chiaro vanno ad incidere a livello di bilancio, c'è la copertura, lo sappiamo, ma questo viene anche ad alleggerire magari un po' gli avanzi insomma che facciamo e che poi dobbiamo trovare anche delle altre strade per poter in qualche modo rimettere in circolo, ecco. E quindi questa insomma la mia posizione, che io mi astengo un attimo
per vedere poi gli ulteriori elementi che verranno a comporre il puzzle. Grazie.
Altri interventi? No? Prego, segretaria.
No, in mezzo al costo.
Sì,
allora, da tutti appunto i conteggi fatti, rispetto alla previsione di una categoria di base o di evoluto più la PIO da 16.000 euro, il dirigente, oneri compresi, costa 28.000 euro in più all'anno. Questo è il costo aggiuntivo rispetto a un di base con la PIO da 16.000 euro. Questo onere. Sì, però attenzione, perché comunque come il di base con la PO da 16.000 euro era ripartito tra i comuni e la comunità, anche la figura dirigenziale viene ripartita tra i comuni e la comunità, chiaramente per il servizio di RUP. Però sì, esatto. 105.000 euro. Con gli oneri a carico del, però attenzione, perché il di base non ce l'abbiamo, comunque dovremmo andare ad assumerlo, perché il di base con PO per il RUP noi non ce l'abbiamo interno, perché di fatto le figure interne sono già, non si possono caricare ulteriormente.
Non costa di meno il dirigente, chiaramente, cioè, voglio dire. Certo.
Allora, più che impegno orario, noi abbiamo la ripartizione all'interno della gestione associata, viene fatta, c'è un risparmio sulla gestione associata dovuta da, in realtà da un altro fattore, perché adesso non sto qui a spiegarvi tutti i movimenti che abbiamo all'interno del personale, però di fatto la ripartizione che viene fatta tra i comuni è dettata da 5 o 6 criteri dai quali ricaviamo dei coefficienti e conseguentemente abbiamo la ripartizione, quindi non è puramente una ripartizione oraria, perché non avrebbe senso, perché le ore che fa un tecnico, se fa un lavoro pubblico, cioè magari le sfora, quindi abbiamo definito la ripartizione in base a una serie di criteri, diversi tra l'altro tra quello che è l'edilizia privata, perché lì abbiamo conteggiato i subalterni, tutte le aree, i PRG, le varie aree fabbricabili, eccetera. Abbiamo fatto un lavoro certosino proprio per dare la massima aderenza ai costi dei comuni. E nei lavori pubblici invece abbiamo dato tutta una serie di criteri basato anche sugli importi dei lavori pubblici, sul numero dei contratti, sul numero di pratiche che vengono gestite. Quindi esatto. Poi sul carico orario, al momento abbiamo inserito sul nostro foglio Excel di riferimento per la ripartizione, abbiamo ipotizzato un 18/20 ore a carico del dirigente sulla gestione associata. Esatto, una metà, nel senso che abbiamo detto il coordinamento è una funzione completamente a carico della comunità, l'altra parte invece diventa a carico, attenzione perché anche qui poi c'è la comunità per quanto riguarda il RUP della comunità. Esatto, e del RUP in particolare, e anche perché così facendo riusciamo a distinguere il RASA dal RUP, che non è una cosa così scontata, è anche questo un suggerimento del 36 del 2023.
Garanti. Certo, ma no, l'ha già detto. No, bon, però, chiudiamo.
Posso precisare una cosa? Allora, su questo si farà...
In l'Africa anche dopo.
Il primo che deve rispondere è che il fallimento è il segretario generale.
No, scusatemi però... Scusate, abbiamo già chiarito al sindaco prima, no? Questa... Ah, sì. Allora... chiuderei la discussione, se siete d'accordo, e passerei alla votazione del punto numero 3, modifica regolamento organico, regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente da comunità alta valsovana e Vesto. Favorevoli? Contrari, astenuti, 3 astenuti per l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari, astenuti, astenuti 3, grazie sindaci. Chiederei, se avete un po' di pazienza, di invertire il punto numero 5 con il numero, col punto numero 4, se siete d'accordo. Sì, grazie sindaco, buona serata, ciao. E abbiamo l'aggiornamento delle iniziative e attività della comunità Alta Valsugana e Besto in campo sociale. Vi ricordate che avevamo detto che a turnazione l'avevamo un attimo sospeso, affrontavamo tutti i vari lavori dei vari servizi con i funzionari PO relativi. E questa sera volevamo proporre un attimino con la vicepresidente, che ha anche competenza in ambito sociale, con anche Boghi per una parte, e la dottoressa Carneri, tutto quello che riguarda l'attività appunto che trattiamo in ambito sociale. Siete d'accordo? Posso fare l'inversione dell'ordine del giorno? Chiedo al sindaco di Basilga, perché poi liberiamo il funzionario. Grazie, quindi lascio la parola al vicepresidente e poi alla dottoressa Carneri.
Sì, grazie, siamo un po' tirati magari coi tempi. E, ci sarebbe da stare qui a parlare ore sul servizio sociale, chiaramente, perché è una tematica molto ampia. Vi diamo gli ultimi proprio aggiornamenti. Noi stiamo lavorando per il piano sociale di comunità sezione anziani, stiamo organizzando un processo di pianificazione con alcuni incontri. Voi sapete che abbiamo approvato il piano sociale di comunità, però l'area anziani la stiamo elaborando adesso, poi magari vi spiegherà Francesca così nel dettaglio. E stanno lavorando gli uffici per far partire 5 interventi con DD3, sempre gestiti dalla comunità di valle. C'è il centro riuso Caldonazzo, vi do 2 dati, tanto così. L'abbellimento urbano e rurale, manutenzione del verde con attività residuali di ordini e archivi presso l'azienda sanitaria, che avrà 6 persone part-time a 17 ore e un caposquadra. Prima dicevo il centro riuso, un caposquadra e 5 part-time a 17 ore, poi abbiamo fascicolando, un tempo pieno e 2 part-time a 25 ore. Non leggo, se poi avete bisogno di chiedermi qualcos'altro approfondiamo, ma intanto vi do proprio 2 dritte così. Intervento DD3 biennale, questo si chiama Socialmente, nuovo progetto, dove ci sarà un caposquadra e 4 part-time 17 ore, durata 18 mesi, e poi un intervento nei comuni di Caldonazzo e Sant'Orsola e Ortolando, di cui abbiamo 9 soggetti, di cui un caposquadra e 8 part-time 17,5 ore settimanali. Sono progetti importanti soprattutto per le fragilità, insomma, chiaramente danno possibilità occupazionale. Sul sociale abbiamo concluso per l'anno 2023 per quanto riguarda i contributi alle associazioni. Io non ve li elenco perché sennò siamo qui fino a domani. Sono circa 10-12 mila euro in parte corrente e poi 10 mila euro in conto capitale. Sempre sulla parte corrente ho chiesto che mi venissero dati un po' i dati per quanto riguarda l'utilizzo delle disponibilità residue di bilancio della comunità. Vi ricordate che ogni comune aveva fatto la richiesta di quei fondi e comunque vedo che siamo tutti abbastanza allineati, pertanto c'è stata una buona risposta e credo che sia stata una bella opportunità anche per i comuni, una boccata d'ossigeno con l'intervento appunto di poter beneficiare di questo fondo, no? Ha liberato spazio poi nella parte capitale nei nostri comuni. Ecco, i servizi sono in questo momento, anche come tutto l'anno d'altronde, alle prese con le mense scolastiche. Gestiamo 5.500 utenti per le mense. Nel prossimo anno ci saranno ulteriori 3 mense che entreranno, vedo la Vigolana, probabilmente Canezza e poi un'altra mensa di Pergine. Vi assicuro che il lavoro che stanno facendo per gestire tutta la parte della mensa è molto importante. Ho parlato, ho preso accordi, ci siamo confrontati, vedo che non mi ascolta nessuno, con le assistenti sociali e con il servizio sociale, sono molto presente. Mi fanno sapere che loro avrebbero il piacere di un incontro anche proprio in un momento, magari non al termine di un consiglio comunale, per farvi capire anche le tematiche, le problematicità e le fragilità che ci sono sul territorio. Ogni comune ha più o meno delle situazioni, chiaramente senza fare nomi perché c'è la privacy, però nell'ottica proprio di capire bene quello che succede anche e come viene gestito poi e come vengono prese in carico le situazioni di fragilità. Sono reduce da un incontro organizzato dal distretto famiglia in cui si davano dei dati, e faccio proprio una sintesi anche lì perché altrimenti stiamo qui a parlare troppo tempo. Trentino è una regione insomma che tutto sommato sta bene, però tre sono le criticità: i NEET, ragazzi che non studiano, non lavorano. E l'altra criticità che non se ne parla purtroppo sono i suicidi, siamo un pochino sopra la media nazionale, e disparità del genere, questo non ci onora, mentre siamo sopra il livello un po' su tutti gli altri settori, e in ultimo la disparità fra i trattamenti economici dei pubblici e nei lavori privati. Ecco, riguardo alle aziende private, gli stipendi, diciamo, le retribuzioni per quanto riguarda i lavori in aziende private è davvero talvolta anche sotto quello che è diciamo la media italiana. Ecco, un dato un po' nuovo rispetto per il resto il contesto si presenta bene. Chiaramente erano dati anche sul PIL aggiornati al 2021, pertanto non facevano più di tanto testo. Ecco, però la tematica del suicidio e sicuramente perciò la fragilità che c'è in questo tessuto, noi siamo comunque un comune che è siamo una comunità che cresce, tutto sommato cresce, le nuove fragilità, e chiaramente lo sapete anche voi, riguardano poi anche come è cambiata la famiglia in questi anni, famiglia monogenitoriale, famiglia che ha sempre meno, diciamo, contatti, sempre meno famiglia allargata e sempre più sola, insomma. Ecco, stiamo facendo un grande lavoro anche con la Francesca, vi assicuro che gli incontri sono moltissimi, noi oggi ci troviamo per questo consiglio, però sono anche 7, 8, 9 incontri solo per la pianificazione per quanto riguarda l'area anziani. Domani avremo un incontro anche con l'assessore, perché insomma porteremo anche, ecco, altro elemento che dobbiamo evidenziare è che tutta l'esplosione demografica degli anni 60 sta spingendo verso la piramide, diciamo, verso l'apice, e diciamo non c'è un ricambio generazionale perché ci troveremo con tanti anziani, l'abbiamo già messo in evidenza, però ad oggi sono ancora, diciamo, si fa fatica ancora a far partire delle progettualità che possano dare in futuro delle risposte. Passo e ringrazio la dottoressa Carneri. Ecco, io ci tengo molto a condividere con voi, so che insomma magari siamo anche un po' tirati coi tempi, però la questione sociale, ripeto, è esserci, essere e prendere cura della nostra gente, ed è molto importante. Grazie.
Allora, io ho preparato solo dei numeri e poi rinvio ad un incontro, perché i numeri sono, dietro i numeri è difficile capire quello che c'è, quindi mi piacerebbe veramente che voi conosceste anche alcuni assistenti sociali e che vi descrivano, prendendo dai casi reali che noi tutti i giorni affrontiamo, quello che è un facsimile, un prototipo, un modello di caso e di percorso che seguiamo e di tutto quello che dobbiamo affrontare relativamente ai nostri cittadini. Quindi questi sono solo numeri, però non so se si può maggio, giugno, ecco, un periodo prima delle vacanze, per entrare proprio nello specifico, al di là di quelli che sono questi dati. 54 dipendenti del servizio sociale, 21 assistenti sociali, e non so perché c'è questo, 23 assistenti domiciliari e 10 persone del comparto amministrativo segreteria. Non l'ho voluto io questo. Non l'avevo. L'assetto organizzativo, allora siamo suddivisi per aree, area minori famiglia, 9 assistenti sociali, area adulti e area anziani. Complessivamente queste due aree, che quindi si occupano di questi target d'utenza, hanno 11 assistenti domiciliari e soprattutto in queste due aree aggiungo le 23 assistenti domiciliari. Ciascuna di queste tre aree ha una coordinatrice area, di area, che è un assistente sociale per l'area minori e anziani a tempo pieno, per l'area adulti a tempo part-time. Questo assistente sociale non opera a diretto contatto con l'utenza, ma ha delle responsabilità proprie per il controllo e la verifica di tutte le procedure che vengono fatte all'interno di ciascun'area e di tutto ciò che è sottoposto alla mia firma esce verso l'esterno. Quindi se c'è una ipotetica denuncia da parte della famiglia rispetto a qualche relazione che viene fatta, come è già accaduto, la triade che viene denunciata sono responsabile, coordinatrice e assistente sociale. E qui ho evidenziato quelli che sono gli importi su cui si basa tutto il lavoro, oltre al personale, ma anche tutto il lavoro di servizi. Questa è l'entrata complessiva del servizio sociale e questa è l'uscita in termini di servizi. La parte residuale è per sostenere quello che è il personale interno e tutte le spese funzionali. Questi 8.700.000 euro vengono ripartite più o meno, non ho voluto fare i dettagli dei centesimi, per circa 4 milioni per l'area disabilità, per circa 1.900.000 anziani, minori 1.400.000 adulti 250.000, contributo al canone 700.000. Quindi la parte, diciamo, più pesante e più imponente dal punto di vista del nostro bilancio è la disabilità, con tutti i servizi residenziali e semiresidenziali che sono costosissimi. Una persona con disabilità che ha doppio servizio arriva anche a costare 80-90 mila euro ogni persona all'anno. Allora, questi sono dei numeri annui. Ad oggi, no, non sono dei numeri annui, ma sono ad oggi le persone che noi abbiamo in carico o a cui abbiamo dato dei servizi. Abbiamo 673 utenti attivi che corrispondono a 274 nuclei familiari, questo per l'area minori. Quindi da qui si capisce subito che il carico per ogni assistente sociale è molto rilevante. Ho messo anche dei dati, ho evitato i comuni dove ci sono pochi numeri per evitare che magari si possa andare ad individuare qualcuno. Ecco, comunque queste persone sono ripartite tra i vari comuni, chiaramente Pergine, Valsugana, Levico sono i più numerosi, però insomma ci sono, ogni comune ha qualche caso, qualche situazione. Area adulti anziani. 1.094 utenti, in questi numeri molto alti ci sono utenti che sono seguiti in maniera pesante, ma anche utenti che semplicemente hanno accessi, noi li chiamiamo di segretariato sociale, cioè semplicemente per chiedere informazioni, soprattutto adesso che abbiamo anche Spazio Argento, che è uno sportello dedicato agli anziani, ma a cui poi magari non segue nessuna presa in carico, noi registriamo tutto. Sono 984 nuclei familiari. Anche qui sparsi per i vari comuni del territorio e anche in questo caso Pergine, Levico sono quelli più imponenti. Allora, al di là dei numeri, quello che sarebbe bello transitare è che noi come servizi sociali siamo tenuti a erogare dei servizi cosiddetti obbligatori, cioè che vengono definiti dalla provincia come livelli essenziali delle prestazioni, quindi non possiamo, verremo commissariati, ecco, se non garantiamo i servizi di assistenza domiciliare, probabilmente tutti li conoscete, sono servizi che noi eroghiamo presso il domicilio delle persone, anche non anziane, con l'obiettivo di garantire e mantenere le persone presso il proprio domicilio. Questo diventa proprio il mantra, non possiamo più permetterci di allocare, di collocare le persone in strutture residenziali perché sono costosissime. Quindi l'obiettivo primario, anche con tutta la riforma di Spazio Argento, è quello di far rimanere il più possibile le persone a casa, di intervenire precocemente nelle loro problematiche per evitare che diventino gravi e che quindi necessitino poi di ricoveri o di inserimenti in struttura. Tutti questi servizi sono il SAD per gli anziani, ma abbiamo anche dei servizi domiciliari per gli adulti e per i minori, che sono gli interventi educativi a domicilio. L'educatore va presso il domicilio delle persone e qui effettua azioni di accompagnamento, di supporto, di affiancamento ai genitori, agli adulti, proprio per evitare che si arrivi a problemi maggiori. Ecco, per i minori il nostro incubo è l'allontanamento, quindi è quello che noi non vorremmo mai che accadesse, e per questo mettiamo in campo tutta una serie di servizi di affiancamento e di accompagnamento alle famiglie. L'evoluzione, ecco, in questo campo, ne avevo già parlato qualche tempo fa, è il cosiddetto servizio Pippi. Si individuano, cioè, delle famiglie che vengono denominate vulnerabili, dove potenzialmente si potrebbe arrivare a un problema, ma ancora il problema non c'è. E presso queste famiglie, con l'accordo delle famiglie stesse, questo è un intervento finanziato dal PNRR, si va con un intervento educativo massivo, cioè l'educatore sta molte ore in famiglia, osserva tutte le dinamiche e dà dei supporti, dei suggerimenti e accompagna la famiglia in maniera tale che non degradi, quindi che non arrivi a segnalazioni, che non arrivi a necessità di allontanamenti dei minori. Questi servizi sono, cioè, sono diversi, ecco, potrei stare qui molto a elencarli, ne abbiamo tantissimi per ciascuna area di utenze, non parlo, ecco, dei servizi presso struttura, che sono residenziali, semiresidenziali per persone con disabilità, sono molto rimasti statici nel tempo, su questi non ci sono molte novità. Ecco, ci tenevo molto invece a invitarvi a questo incontro dove si conosce, a parte questi numeri che dicono poco da fuori, perché secondo me se non si conosce, non si legge, non si vive, è difficile anche capire qual è il livello umano che noi viviamo dentro i nostri servizi. Però ecco, mi piacerebbe condividere anche con voi un altro progetto che riguarda gli anziani. Vogliamo evitare innanzitutto realizzarsi di tragedie come quella che è avvenuta a fine anno scorso a Pergine, in cui il caregiver è morto e la persona assistita, che non aveva la capacità di muoversi, è morta essa stessa, e quasi accadeva nuovamente. Quindi sono le situazioni più fragili in cui la situazione sembra apparentemente sotto controllo perché c'è in casa un caregiver che sembra apparentemente in grado, ma se a questo succede qualcosa poi insomma la situazione è molto critica. Quindi vorremmo chiedere a tutti i comuni un elenco, indirizzi, numeri di telefono, qui con la privacy, magari approfondiremo con la provincia, però credo si possa fare, che vivono da soli, al fine di poterli contattare e di proporre proprio un'attività di vicinanza con delle telefonate o proposte di servizi, se possono uscire di casa, eccetera. Quindi questa era la nostra idea, over 80, perché immagino non riusciamo ad arrivare, a parte che le persone poi magari più giovani non gradiscono perché sono molto arzille magari prima. Coinvolgendo medico, questa sarebbe un'attività che viene fatta dentro Spazio Argento, quindi dentro ci sarebbe proprio l'equipa anche con l'infermiera, perché forse riusciamo a fare qualcosa. Soprattutto si vorrebbe mettere in piedi anche un progetto per le cadute, si è visto che è uno degli elementi più fragili, più critici, soprattutto anziani che vivono soli, che magari hanno rifiutato tutta una serie di servizi tipo il telesoccorso, telecontrollo, perché non tutti sono disponibili ad accettare. E quindi ecco, questa cosa volevo condividerla, se vi arriverà una bella lettera, ma prima approfondiremo anche tutti gli aspetti per non mettere in difficoltà nessuno. Come diceva Elisabetta, stiamo facendo sugli anziani la pianificazione attraverso il tavolo territoriale sezione anziani, come abbiamo fatto l'anno scorso sezione ordinaria. Siamo un po' già arrivati all'elaborazione di quelli che possono essere i bisogni degli anziani, solitudine, che era il bisogno, è integrato con la solitudine, la versione ultima, che era il bisogno emerso dal tavolo territoriale ordinario, si era detto gli anziani e non solo, soffrono molta solitudine e marginazione, soprattutto nelle zone isolate. E per gli anziani specificatamente a domicilio il tavolo ha individuato un bisogno di socializzazione, quindi si arriva sempre al bisogno della compagnia, della solitudine, attività fisica, quindi invecchiamento attivo che in realtà parte da dopo che nasciamo, insomma bisognerebbe fare invecchiamento attivo dal primo giorno di nascita in poi, e necessità di assistenza presso il domicilio, consegna farmaci, consegna spesa, supporto utilizzo strumentazione informatica, ormai tutto viaggia a livello informatico, quindi un anziano che deve rapportarsi con l'azienda sanitaria in difficoltà, disbrigo pratiche amministrative, sblisteraggio, gestione terapia farmacologica, supporto nell'individuazione degli assistenti familiari, quindi ho bisogno urgentemente di una badante, chi mi dà una mano, chi mi può supportare, dove vado a cercarla, supporto psicologico relazionale, sia nei confronti degli anziani ma anche dei familiari, servizio lavanderia, ahimè, e servizio noleggio ausili, perché diciamo molto spesso nel momento in cui la persona viene presa in carico dall'azienda sanitaria ha a disposizione degli ausili anche a titolo gratuito, ma il problema è o nelle fasi precedenti o quando avviene un evento repentino che poi si risolve e in cui magari la persona ha bisogno della poltrona, del letto, ma non viene passato dall'azienda sanitaria, quindi chiederebbero, cioè quello che verrebbe chiesto, un servizio di noleggio a breve termine di questi ausili. Ecco, questi sono solo degli esempi, ecco, di ciò che il servizio sociale fa, non sono solo interventi classici, questi che vi dicevo, il SAD, l'intervento educativo a domicilio, cioè sono gli interventi classici che noi dobbiamo fare, perché altrimenti saremo commissariati dalla provincia, perché non daremo le stesse risposte a tutti i cittadini del Trentino. Ma quello che potenzialmente possiamo fare sul nostro territorio è molto altro, col coinvolgimento della rete, con la ricerca del volontariato, ecco, si possono fare molte cose anche magari a titolo gratuito. Non volevo annoiarvi ulteriormente.
Bene, grazie, grazie mille Francesca. Ecco, come si diceva, verso giugno volevamo fare questo incontro con gli assistenti sociali per parlare proprio nel concreto e nell'ascoltare, anche perché sentono proprio il bisogno, probabilmente altrimenti vivono un po', diciamo, come una separazione. Invece la nostra attenzione, noi siamo sindaci, sappiamo benissimo cosa significa quando abbiamo casi di fragilità sul paese, perché ci occupano parecchio tempo anche per seguire e per trovare delle risposte, e sicuramente anche fare rete con gli assistenti che abbiamo sul territorio, Francesca, sarà importante, perché io credo che i medici di medicina generale vanno coinvolti, come è giusto che ci sia l'amministratore, è giusto che ci siano gli assistenti sociali, perché spesso se non ci si muove insieme non si può risolvere quel caso, cioè c'è la necessità di fare rete e di conseguenza, ecco.
Ecco, grazie. Elisabetta, grazie alla dottoressa Carneri, ritengo che sia stato veramente interessante, no? Conoscere quanto si fa, ovviamente quanto fanno, e quindi il mio ringraziamento è ampio su una competenza, diciamo, che fosse la principale, no? Della comunità di Valle, quindi, e anche se mi permettete faccio un ragionamento più ampio, che parlano tanto, no? Della nostra comunità, del nostro ente intermedio, se ha motivo o no di esserci, no? Le solite discussioni protratte negli anni. Ma io credo, anche faccio un pensiero un po' più diciamo astratto da quello che è poi una normativa nuova, quello che sia, insomma, ma se togliamo le comunità di valle che ci danno un servizio essenziale, no? Per il sociale, che penso che insomma il problema sia più importante che decidere o meno se un ente intermedio deve esserci un no. Quindi sarebbe ingestibile, credo, no Francesca, il servizio sociale, quindi ecco, tu lavori, però un'idea ce l'hai, insomma. Quindi ben venga e ti ringrazio per il lavoro che fai quotidianamente e grazie anche ai tuoi, insomma, preposti, quindi collaboratori. Grazie.
Che anche quello, perlomeno insomma, come esperienza personale che viviamo tutti i giorni, è quello che in qualche modo percepiamo con forza, no? Perché poi quel tema lì di non avere il tetto sopra la testa poi porta a altre situazioni di fragilità e precarietà che poi comportano delle situazioni che malate in qualche modo che poi favoriscono anche l'emergere di altre situazioni di difficoltà che poi arrivano chiaramente insomma alla vostra attenzione e quindi insomma magari poi da riprendere un po' anche quei ragionamenti lì che immagino che erano sul tavolo rispetto a anche esperienze fatte fuori rispetto a fondi di garanzia piuttosto che altre cose. Secondo me questo è un momento storico rispetto anche a tutto quello che abbiamo vissuto negli anni scorsi, insomma, di delicatezza. Un'altra cosa qui fuori sacco però, perché magari se poi rispetto anche pro futuro, un altro tema che arriva, visto insomma anche un po' l'anzianità in crescita, è poi la questione legata a quelle situazioni di solitudine che è stata trovata, dove magari c'è una necessaria delocalizzazione di queste persone all'interno di centri o di case di riposo piuttosto che di sollievi, dove poi magari c'è anche la fatica, ed ecco che arriva poi la palla al comune rispetto anche al pagamento di queste rete, di queste situazioni, no? Vediamo, perché chiaramente tutti sappiamo che sia i figli e i discendenti entro un certo grado sono chiamati a corrispondere e a compartecipare alle rette, no? Ma sappiamo che non è mai un percorso così facile perché poi ci sono tante casistiche. Quindi non so se sarebbe opportuno fare anche su questo solco qui una ricognizione fra i regolamenti che abbiamo come comuni, valutare se c'è un'omogeneità o se c'è qualcosa anche da migliorare, perché questo qua, volenti o nolenti, sarà un tema che secondo me è già presente, ma sempre di più arriverà, ho questa preoccupazione, quindi se abbiamo tempi e spazi di pensiero anche su questo, prepariamoci o la metto lì come suggestione, poi se ragionate voi, insomma, chiaramente che siete con le competenze.
Sì, sì, sì.
Sì. È un focus che necessita di priorità, ma già i nostri collaboratori lo sanno. Grazie Cristian per questo inciso. E liberiamo la dottoressa, vista l'ora, grazie Francesca. Poi ci aggiorniamo. Grazie, buona serata. Allora, l'ultimo punto riguarda una richiesta di alcuni sindaci per parlare o quantomeno discutere su un tema che avevamo già affrontato l'anno scorso, se vi ricordate, non so chi c'era, se non mi ricordo le presenze, in sala Moltrer con i dirigenti della provincia, dottor Martorano, dottor Monaco e dottor Andreatta, e c'era anche il presidente Fugatti, su una tematica ampia, larga, per quanto riguarda alcune viabilità e progettualità di comunità. E l'abbiamo messo in ordine del giorno per quanto riguarda un problema sulla viabilità dell'SS 349 della Fricca, che lascerei poi la parola a Zanlucchi, e poi sul tema che credo tutti conoscano della proposta in particolare del sindaco di Baselga in quell'occasione ma anche in altre dell'SP83 nell'abitato di Nogaré. Quindi non lo so, lasciare la parola a Zanlucchi e poi a Santuari per aprire poi il dibattito. Grazie.
Sì, grazie Presidente. In premessa non facciamo durare i prossimi consigli così a lungo, perché poi qualcuno non c'è, sono temi, è vero che riguardano alcune comunità, ma parzialmente riguardano alcune comunità, riguardano tutta la comunità di Valle, e tu sai che è un tema
che mi sta particolarmente a cuore, come quello dell'Africa, insomma, no? Allora, partiamo da... ho fatto questa richiesta al Presidente partendo poi dagli ultimi avvenimenti che sono accaduti, no? Voi avete visto che giovedì 29 febbraio abbiamo dovuto chiudere per l'ennesima volta l'Africa, oggi fra l'altro è stata chiusa anche la strada che da Caldonato porta a Centa San Nicolò, ma restiamo un attimino sull'Africa che ha avuto tre interventi nel giro di 24 ore sostanzialmente, no? E faccio una piccola premessa. Diciamo che dagli anni 90 sostanzialmente, da quando è stata costruita la galleria, il tunnel, no? Sopra il Sindex sostanzialmente, che collega l'Alta Valsugana, l'allora comune di Centa San Nicolò con Carbonare, altri interventi strutturali sulla strada non ci sono stati fatti. Parliamo anche di larghezza della carreggiata, chi la fa sa benissimo che non c'è la linea di mezzeria, tant'è vero che su alcuni passaggi sostanzialmente due autoarticolati, due pullman sostanzialmente non ci passano, per cui anche su quello sarebbe un tema da approfondire. Ricordiamoci che quella è una strada che era stata costruita per scopi soprattutto militari, no? durante la prima guerra mondiale. Ci sono delle curve pericolose, addirittura ci sono tre curve che sono cieche, sostanzialmente a gomito quasi. C'è un incrocio con una località che comunque per noi è importante, che è Campreghieri, e chi l'ha fatta sa che il bivio sia in salita che in discesa per girare verso la località Campreghieri, da quale poi si può anche raggiungere Calceranica, oltretutto molti la fanno perché tagliano sostanzialmente da Vattaro, invece di passare per Vattaro, anche scendendo insomma dagli altipiani cimbri e arrivano a Calceranica nella zona del distributore sostanzialmente, no? Dove c'era l'altro di Calceranica, e lì quando specialmente in salita dobbiamo essere molto molto prudenti. C'è un terreno che è in fortissimo dilavamento sia a valle che a monte della strada, della statale, e nei prossimi anni, probabilmente per i prossimi 10-15 anni, noi paghiamo e pagheremo ancora l'effetto post-vaia, perché su alcuni versanti in questo momento il dilavamento è ripreso, no? Specialmente dopo il 2020. Addirittura ho trovato l'altro giorno, facendo una piccola ricerca, ma poi approfondiremo il caso, c'è addirittura una interrogazione, una proposta di mozione del 7 ottobre 2011, fatta in consiglio provinciale, cioè parliamo di 13 anni fa, la fece il buon Salvatore Panetta quando era consigliere provinciale, e dove lui scrive delle cose che sostanzialmente sono il riassunto di quello che io stasera volevo assolutamente dire. Lui dice sostanzialmente: realizzazione di alcuni punti della strada di opere che Panetta evidenzia come necessaria al fine di garantire la sicurezza della circolazione degli automezzi e in definitiva l'incolumità delle persone, eliminando i pericoli e i disagi evidenziati. Praticamente si richiede allora, ripeto, ottobre 2011, ma si richiede oggi, marzo 2024, alcune cose. Intanto ricordiamo che la statale 349 dell'Africa è uno dei collegamenti più importanti fra il Veneto e il Trentino, non riguarda oltretutto soltanto l'altopiano della Vigolana, anzi mi verrebbe da dire che l'altopiano della Vigolana lo subisce il passaggio, perché serve soprattutto per il commercio e per il turismo, soprattutto verso i laghi, verso Calceranica, verso Caldenazzo, verso Levico e verso Trento. È una strada di forte pendolarismo, qui apro e chiudo una parentesi, pensando agli investimenti fatti e ci erano stati presentati nel corso della riunione che diceva prima il Presidente, no? Sulla strada, esatto, sulla strada alla Kaiser-Jäger-Strasse praticamente, no? La strada del Menador, cosiddetto del Menador, che per carità va benissimo, non ho nulla in contrario, allargare la strada del Menador, ma se pensiamo al volume di traffico che dagli altipiani cimbri, che dalla Val d'Astico, che da tutto il Vicentino al Padovano transita per la Vigolana credo che i numeri siano assolutamente non paragonabili. Ricordo anche che, e su questo poi chiederò qualcosa alla Comunità di Valle anche di sostenere in questo, purtroppo ancora nella parte nostra trentina dell'Africa c'è ancora la possibilità per gli autotreni, gli autoarticolati di transitare, ed è una follia. Diciamo che è comoda anche di attraversamento per tutti gli abitanti del Altipiano Cimbri, ma poi anche per gli abitanti della Valsugana, specialmente nel tratto, ma questo del tratto Vigolo-Vattaro-Valsorda, quel tratto lì anche, che mi interessa meno in questo caso, ma dobbiamo anche ricordarlo, perché naturalmente anche lì c'è un forte pendolarismo per quanto riguarda abitanti della bassa Valsugana che attraversano il nostro territorio per andare a Trento Sud, c'è anche la casella d'autostrada, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono restringimenti della carreggiata, l'ho già detto prima, e ci sono naturalmente vari punti di criticità, è tardissimo, siamo tutti molto stanchi, non sto qui a elencarveli tutti, ma al limite vi mando una relazione con i vari punti. Alcune cose, sostanzialmente. Esiste perché in quella riunione l'ingegner Martorano aveva presentato così un progetto che è giacente da qualche parte in provincia, credo da più di 10-15 anni, per una sistemazione parziale, credo sia un progetto di circa 8 milioni di euro all'epoca, su un tratto di 3 chilometri che sarebbe già importante, che va sostanzialmente da Pian dei Pradi fino all'Albergo al Bosco, che è uno dei tratti più pericolosi, insomma, di questa strada. Per il resto non ci sono opere messe in programma. Ho guardato i lavori eseguiti dal 2019 ad oggi, cioè parliamo solo di 5 anni, e in 5 anni solo la provincia, lasciamo perdere il comune con i suoi interventi a monte, a valle, eccetera, eccetera, di disgaggi e quant'altro, la provincia ha speso 825.375 euro e un centesimo. Nel senso che, allora, parliamo di, nel 2019 un intervento da 44.000 euro, nel 2020 un intervento da 25.000, uno da 143.000, uno da 7.000, nel 21 16.000, 37.000, nel 2022 280.000 euro per mettere delle barriere paramassi, nel 23 9.880 euro, nel 23 ancora 12.000 euro e adesso abbiamo 250.000 euro lì, la provincia mette lì per sistemare i danni. Questo. Allora, è vero che 800.000 euro non costruisce nessuna strada, ma è anche vero che non possiamo pensare e mi sono limitato agli ultimi 5 anni considerando questa legislatura, sostanzialmente. Se andiamo indietro nel tempo probabilmente la cifra assumerebbe probabilmente un numero importante che forse all'epoca si poteva anche giustificare una presa in carico in maniera più importante. Per cui quel progetto che adesso voi state facendo vedere, no? ne aveva parlato Martorano, l'avevi evidenziato prima? Presidente? Sì, eccolo lì, esatto, vedi? Sono previsti 3 interventi principali, uno di 9 milioni, uno di 4, ecco. Allora, quello che il sottoscritto chiede, e lo chiede formalmente, insomma, a oggi, a meno che poi non pensiamo di fare un errore doc, ma mi pare che questo sia il luogo dove se ne possa parlare, è chiaro che io chiedo alla Comunità di Valle il supporto per, intanto, riprendere in mano quel progetto che ha illustrato 2 anni fa ormai l'ingegnere Martorano, almeno per prendere in considerazione, e credo su questo ci vorrà il supporto, chiaramente, e questo lo chiedo formalmente ai presenti, mi spiace che molti siano andati via, di tutta la Comunità di Valle, considerando il fatto che in questo momento l'attenzionamento della provincia, lo abbiamo visto sia in campagna elettorale che dopo, per carità è tutto legittimo, è su altre zone. Io capisco Varrendena, capisco, no? Però dobbiamo pensare che l'arteria dell'Africa, ripeto, è una delle arterie che porta comunque ricchezza in tutta la Valsugana, e questo non possiamo dimenticarcelo. Poi è chiaro, e questo resta chiaramente latente, che un potenziamento sul nostro tratto dell'Africa forse porta a un depotenziamento intellettuale sulla Valdastico dei nostri territori. Apro e chiudo. L'ultima cosa, anche qui, chiederemo naturalmente un appoggio formale della comunità di Valle, naturalmente il comune farà la sua parte, anche finalmente per la chiusura al traffico pesante degli auto articolati, almeno dalla rotatoria di San Rocco di Villazzano fino alla e anche naturalmente alla rotatoria, dalla rotatoria di Calceranica, in modo che non possano poi gli auto articolati salire, perché poi ce ne sono moltissimi, è vero che sono quasi tutti auto articolati con autisti stranieri che sostanzialmente guardano soltanto il navigatore e non si interessano, perché nessuno guarda più le carte, nessuno si interessa, è chiaro che la via più breve è l'Africa, anche per raggiungere il Veneto, poi qualcuno si trova in difficoltà perché non possono neanche più scendere eventualmente poi a Besenello, perché lì è già chiusa sia in salita che in entrata su Folgaria, e per cui insomma le due cose da chiedere sono queste: uno, riprendere in mano formalmente quel progetto e implementarlo, adesso non mi ricordo cos'era, sì, è parziale, però comunque darebbe una... E poi il richiedere l'attenzionamento della provincia autonoma di Trento e Servizio Strade sull'Africa, e poi la chiusura al traffico pesante di tutto il tratto che sostanzialmente va da San Rocco di Villazzano su tutto il nostro territorio, sostanzialmente fino ad arrivare a Calceranica, in modo che non possono salire. Grazie.
Solo una cosa, la chiusura al traffico intendi tutti i complessi di veicoli o solo gli autoarticolati? E gli autotreni? Anche autotreni? Quindi tutti i complessi di veicoli, perché sennò ti trovi nel paradosso che hai l'autoarticolato che arriva fino a 18 metri, l'altro a 18,75. No, perché se tu, no, perché se tu chiedi la chiusura agli autoarticolati, poi non te passa con l'autotreno, non te frega. Le 3,5 tonnellate non adibite al trasporto di persone a pieno carico. Ok.
Sì, mi innesto, dopo lascio anche i colleghi. Mi collego al ragionamento che avevamo fatto appunto nel 2021, sono passate appunto le slide prima delle varie richieste, era stata fatta una presentazione che ho qua eventualmente, ma mi sembra inutile andare a ripeterla. Chiaramente il tema era ed è ancora il problema della... No, non c'è lì, penso che avevo una presentazione io direttamente. Il tema è l'attraversamento dell'abitato di Nogaré, mi dispiace che non ci sia il collega di Pergine, perché chiaramente... Eccola qua, esatto. Era direttamente coinvolto anche perché Nogaré è nel comune di Pergine, comunque il problema era riportato anche nella slide prima, quindi abbiamo questo attraversamento che è appunto a senso unico alternato, passano appunto come erano state portate prima, c'è un rilevatore di traffico, 6-7 mila veicoli al giorno ad agosto, ci sono situazioni tipo quella che vedete lì a destra che sono evidentemente di sicurezza su una strada provinciale, perché ricordo che questa è una strada provinciale, non è una strada di paese, con rischi che io ho trovato macchine con... carrozzine che passano all'autostrada senza marciapiede, senza niente. Avevamo chiesto appunto alla provincia di valutare un intervento importante. Ricordo che è previsto già nel PUP, appunto nel PTC, la realizzazione di una galleria che, anche sentito De Col in questi anni, era appunto ipotizzata e probabilmente bisognerà modificare per conformità con la situazione geologica esistente, e qua sono riportati gli stralci, evidentemente è un problema che che c'è da sempre, adesso è sempre più pressante, quindi anche qua chiedo, visto che era stata a suo tempo valutata e anche positivamente la richiesta da parte dei colleghi di portarla avanti, visto l'inizio della nuova appunto legislatura, consigliatura provinciale, portare avanti questo tema che sicuramente interessa tanti comuni. Non voglio dire che altri interventi siano meno importanti su altre viabilità, non mi riferisco chiaramente a quella dell'Africa, però su una strada provinciale di alta percorrenza come quella SP83 penso che possa essere cosa che evidentemente visibile. Era stata riportata lì la soluzione, ce n'è una che era stata riportata prima, che è la traversa di Nogaré, che però in realtà serve solo, esatto, qua dentro c'è un'ipotesi di soluzione, è fra virgolette un palliativo che serve per l'accesso alla parte bassa dell'abitato di Nogaré, che però non è che bypassa l'abitato stesso, ma esatto, se vai avanti un po' la trovi, vai. Sì, forse era prima, anzi era sicuramente prima. C'è la rampa delle quadrate e dopo non so se il collega appunto... Ecco questa qua sostanzialmente serve ad accedere alla parte bassa dell'abitato di Nogaré, però di fatto tutto il traffico resta uguale, tale quale prima, insomma, quindi il traffico di transito attraverso Nogaré, quindi quello che va verso l'altopiano e poi prosegue anche verso la Val di Fiemme è esattamente identico, questo toglie solo l'attraversamento dei veicoli che accedono alla parte bassa di Nogaré, quindi non... È un pezzettino del problema, ma sono probabilmente 30 macchine sulle 5.000 che passano. Quindi appunto la richiesta è quella del collega di riprendere in mano, approfittando appunto dell'avvio della nuova consigliatura provinciale. Grazie.
Grazie sindaci. Dimmi. Le ciclabili. Bene. Riprendiamo carta e penna, Zanlucchi, e poi... No? Sì. Sì, allora poi giustamente per rispetto del sindaco di Calceranica, che ringrazio sempre per gli stimoli che considero sempre positivi, le provocazioni positive del sindaco, e costruttive, no, a riguardo il punto nella chat del WhatsApp del Consiglio dei Sindaci, dove ovviamente ha posto delle tematiche altrettanto importanti, le riprenderei, Christian, se sei d'accordo, la prossima volta in maniera un po' più esaustiva. No, assolutamente. Benissimo. Quindi riprenderemo il discorso. Sindaco di Levico, prego. Sì, volentieri. L'ho messo apposta, non se ne è neanche accorti. Grazie sindaci. La seduta è chiusa, un secondo solo, chiudiamo i lavori e registrazione. Fuori ODG segretaria, prego.
No, allora volevo solo, siamo fuori seduta, però volevo chiarire un attimo una questione che ha sollevato prima il sindaco West. Allora, in merito all'interrogazione provinciale che c'è nei miei confronti. Allora, ci tengo a precisare una cosa. Innanzitutto, il concorso di segretario comunale nelle comunità è possibile solo da novembre 23. Prima non era possibile bandire concorsi. Seconda cosa, io sono stata chiamata qui, su chiamata fiduciaria, se vogliamo, e all'epoca, quando sono stata chiamata, devo anche ammettere che prima di arrivare qui ho fatto anche un bel pensiero, perché non è facile partire da una parte e arrivare in una comunità come questa. Quindi l'ho fatto quando mi ero presentata, ho detto sperando di poter aiutare la comunità. Era un momento d'urgenza perché il predecessore, il dottor Bazzanella, se n'era andato con 20 giorni di preavviso, quindi la comunità era rimasta scoperta. È stato chiesto al dottor Dolzani all'epoca di coprire anche questa sede segretarile e aveva rifiutato, aveva negato. Avevano cercato anche all'interno dell'ente, e c'era la possibilità di avere la dottoressa Pedrinolli che è abilitata a segretario, che però chiaramente si trovava in contrasto essendo responsabile del servizio finanziario, e quindi la scelta è caduta su di me. Ci tengo a precisare questo perché adesso dal novembre 23 con l'ultima norma di assestamento è possibile fare il concorso. Nel frattempo, chiaramente dal novembre ad adesso non è subito fatto bandire un concorso del segretario, nel frattempo sono stata prorogata fino al 31/12/2025, ma non c'è nessun obbligo che io rimanga qui fino al 31/12/2025. Chiaramente qui abbiamo in essere tutta una serie di cambiamenti e modifiche a partire dal contratto, dalla gestione associata, da cariche politiche che comunque sono a termine nel 25, e quindi dal momento in cui l'amministrazione e il presidente mi diranno bandisci il concorso del segretario, io non ho nessun problema a bandirlo. Ultima precisazione che c'è sempre su quell'interrogazione, che devo dire mi ha dato anche parecchio fastidio perché non sapevo di essere così importante, c'è una presunta incompatibilità con cariche politiche all'interno di partiti politici. Ecco, ci tengo a precisare che io non ho nessuna carica all'interno di partiti politici, non l'ho mai avuta, mai rivestita dal punto di vista formale di nomina dell'assemblea, di votazione dell'assemblea del partito politico. Avevo una carica temporanea su nomina solo perché il presidente era in Africa, tanto per, che però era una nomina solo per quell'evento di elezioni nazionali. Inoltre, quello che viene citato nell'interrogazione fa riferimento a un TUPI, che è il testo unico del pubblico impiego, che non si applica in provincia di Trento perché abbiamo norme differenti. Ci tengo a precisarlo perché prima mi sono sentito, cioè, perché anche le proroghe, è vero, usciamo sui giornali con queste proroghe, però c'è l'ignoranza delle persone. In questo caso non mi vergogno a dirlo, c'è l'ignoranza delle persone che scrivono un'interrogazione di questo tipo, perché, ecco, però io ho voluto chiarirlo a nome di tutti.
Ha fatto bene, anche per rispetto della figura.